Buonasera a tutti, direi di iniziare la seduta con l'appello.
Mazzanti presente, Giacomelli presente, Innocenti Lisa, Malentacchi Giovanni, Bell'Uomini Leonardo, Marini Marta, assente, Marini Carla, Scarnato Tommaso, Baroncelli Daniele, Guetta Massimiliano, Michelozzi Marino, Nocera Gianni, Noci Giancarlo, Colombo Pamela, Melani Giuliano, Gori Fiorello e Cialdi Alessandro è presente. Sono assenti 2 su 17 assegnati, la seduta è valida. Scusatori, Presidente.
Allora, indicherei come scrutatori Marini Carla, Bell'Uomini e Nocera Gianni. Devo comunicare, ci sono 2 verbali dei sindaci revisori che sono stati inviati al Consiglio Comunale. E come solito direi di farveli inviare dalla Catiuscia Bellini domani mattina alle vostre poste elettroniche. Inoltre la dirigente dottoressa Bianca Sottosanti ha inviato una comunicazione al Consiglio Comunale comunica le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale a sensi dell'articolo 175,5 bis del TUEL dal 1.7.2017 alla data del 30 settembre 2017 e sono deliberazione Giunta Comunale numero 82 del 31.7.2017 avente ad oggetto articolo 175,5 bis decreto legge 267 del 2000 variazione di competenza di cassa al piano esecutivo di gestione 2017-2019 seconda variazione. La seconda deliberazione giunta comunale numero 86 dell'11/8/2017 avente ad oggetto bilancio di previsione 2017-2019 variazione di cassa articolo 175,5 bis decreto legge numero 267/2000 seconda variazione. Deliberazione giunta comunale numero 87 dell'11/8/2017 avente per oggetto deliberazione giunta comunale numero 82 del 31/7/2017 rettifica allegato B. Anche questo vi farò avere comunicazione, per ulteriori chiarimenti potete fare richiesta. Quindi passo alle comunicazioni del sindaco e do la parola al sindaco.
Buonasera, ma non vi confesso che sono un pochino emozionato. Sono un pochino emozionato perché, come avrete letto sui vari siti online, sui vari social, nel pomeriggio c'è stata la sentenza a seguito di un esposto fatto 2 anni e mezzo fa, qualcosa di simile. E la cosa che mi inorgoglisce più di tutti è la sentenza che ha detto non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per i nostri colleghi dipendenti comunali. Perché vedete, in questi anni la struttura comunale del nostro comune è stata, come dire, investita di un sospetto per quanto riguarda la sua operosità quotidiana, per quanto riguarda il lavoro che 140 persone in maniera, diciamo, molto rispettosa delle regole e molto rispettosa del ruolo che svolgono, quotidianamente svolgono nei loro uffici nell'interesse prima di tutto della collettività di Quarrata. Poi dopo c'è l'interesse politico dell'amministrazione, ma il personale lavora prima di tutto nell'interesse della collettività di Quarrata. E la cosa che più di tutti ha amareggiato sicuramente è stato il dubbio ed il sospetto. Quindi devo, credo, essere orgoglioso, tutto il Consiglio Comunale, del fatto che un giudice ha detto non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Su queste due persone, su altre sette persone che erano finite in questa inchiesta per responsabilità varie, per motivi di lavoro. E questo credo che sia una notizia che fa bene al comune di Quarrata, ma fa bene alla città di Quarrata. La mia vicenda personale, sono finito dietro a questo esposto per motivi secondo me futili, per motivi che io ho sempre detto che ho svolto quella mia funzione nel mio ruolo di sindaco e ho svolto quella mia funzione nel ruolo di uomo politico, ma mai, mai mi sono sognato di dire t'ho dato ora dammi, ti do se tu mi dai, mai, mai. E questo credo che sia anche questo un riconoscimento. Certamente è difficile passare degli anni con l'indice puntato, soprattutto per noi che siamo abituati a fare politica in consiglio comunale, nelle piazze, fra la gente. Noi non siamo abituati a fare la politica con gli esposti alla magistratura. Noi non la vorremmo mai fare, perché secondo noi è la fine della politica, quando si fa politica andando dal magistrato. Secondo noi è la fine della politica. È difficile superare momenti, però vedete, sono sempre stato animato da forti convinzioni, quelle forti convinzioni che derivano dalla mia adolescenza. Io sono stato molto a contatto con i miei nonni, mia nonna contadina, mio nonno scarpellino. Loro mi hanno abituato ad andare a testa alta e a petto in fuori dicendomi male non fare, paura non avere. E questa è stata la mia convinzione. Mi dicevano anche un'altra cosa, e anche questo ne ho fatto tesoro: chi mal pensa mal fa. Ma questo ci sarà il momento per vederlo. Quando, relativa a questa considerazione, il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio questa sera, qualcuna persona vicina a me mi ha detto: Marco, ma è il giorno probabilmente della sentenza. Ma io con molta tranquillità ho risposto: non so cosa verrà fuori dalla sentenza. Andrò in Consiglio Comunale con la mia faccia, con il mio petto in fuori, perché non ho niente da nascondere. Per questo abbiamo scelto, e il Presidente ha scelto la data, e nessuno ha avuto niente da ridire sulla data di questa sera. Per cui grossa soddisfazione da un punto di vista personale, ma come dicevo prima soprattutto per quanto riguarda la nostra struttura. In questa vicenda sono state coinvolte tante persone che mi sono state vicine. Io devo fare una serie di ringraziamenti. Intanto il primo ringraziamento va a quelle forze politiche che hanno lavorato con me per le elezioni dell'11 giugno 2017, quelle forze politiche che non hanno mai dubitato della mia onestà e trasparenza, quelle forze politiche che all'unanimità mi hanno candidato per rifare il candidato sindaco dal 2017 al 2023. Devo ringraziare tutte quelle persone che hanno corso insieme a me, che erano candidate in lista, perché qualcuno sicuramente avrà fatto la riflessione. Marco è indagato, chissà come andrà a finire, sarà opportuno. Ci sono state persone che ci hanno messo la faccia, che ci hanno messo il coraggio e ci hanno messo la fiducia. Queste persone voglio ringraziare, quelle persone che insieme a me hanno creduto sulla mia trasparenza e sulla mia volontà di dimostrare che niente avevamo da nascondere. In ultimo voglio ringraziare quel 56%, 55% e 97% per la precisione, di elettori, di persone che si sono recate a votare l'11 giugno e che hanno scritto Mazzanti sulla scheda elettorale. Sicuramente sono stati loro che mi hanno dato la forza di andare avanti e quei tanti cittadini che prima e durante la campagna elettorale si avvicinavano a me dandomi fiducia, dandomi stima, dicendomi di andare avanti perché la verità sarebbe venuta fuori. Bene, questa sera possiamo annunciare che la verità è venuta fuori, è una verità che ci riconosce il ruolo che abbiamo fatto e di questo siamo estremamente contenti. Però ripeto che la gioia maggiore per me non è tanto a livello personale quanto a livello dei nostri colleghi della struttura comunale che come me, io ho avuto una assoluzione perché il fatto non sussiste, loro hanno avuto una assoluzione, un non invio a procedere perché il fatto non sussiste e questo credo che sia la dimostrazione di quanta serietà ci sia nella struttura comunale sia da un punto di vista politico che amministrativo.
In seguito all'intervento del sindaco i gruppi vogliono prendere la parola. Giuliano Melani per 3 minuti.
Buonasera, chiedo scusa, forse andrò via un po' prima perché ho avuto qualche problemino e non sto benissimo fisicamente. Voglio dire al sindaco, che io continuo a definire il vostro sindaco, che lo capisco, in passato per questioni private sono stato soggetto a indagini che si sono poi risolte serie, che si sono poi risolte grazie a Dio con un verdetto di questo tipo, cioè dove è stato dichiarato che il fatto non sussisteva e quindi che ho comprendo questo tipo di gioia che guardate che è qualcosa di veramente, perché davvero, questo lo capisco, si vive male. Personalmente, e non stasera, ho sempre detto che per quanto mi riguarda, io credo nella democrazia, nella possibilità di esprimersi. Voi sapete con quanta fuga e con quanta disperazione a volte difendo il mio tempo, la voglia di parlare, il diritto di parlare, cerco di ottenere per l'opposizione, quale noi siamo, il massimo della visibilità possibile e quindi voi sapete che mi batto con a volte con rabbia, a volte con efficacia, a volte meno, faccio quello che posso. Quello che, a cui tengo, lo dicevo in campagna elettorale, è che Quarrata sia più bella e più ricca. Detto questo, se non sarà necessario, e non credo sarà necessario, sono istintivamente, mentalmente contrario visto che ho la parola, e posso parlare, posso dire, a gestire le questioni, se proprio non è necessario, se non fossero cose chissà cosa, a gestire le questioni in termini giudiziari. ho avuto un po' di fortuna perché recentemente si è svolto un fatto che aveva a che fare con l'amministrazione, con la mensa e con Malacarne, con la carne avariata, e mi siete tutti testimoni che a partire dal primo incontro che abbiamo fatto nella scuola lì in via Lippi, ho subito affermato che non avrei, no, non questioni giudiziarie, non avrei speculato su quel caso. L'avrei affrontato con molta, molta serenità, più di quella che uso di solito. Vi siete anche testimoni che insieme al capogruppo Cialdi, in commissione, su questa questione, abbiamo tenuto un comportamento che è coerente con quello che sto dicendo. Questo, dico, è un caso fortunato perché l'ho fatto prima della sentenza. Questo che significa? Adesso non sto troppo bene, quindi che significa che stasera su certi argomenti sarò, diciamo, più carino, sarò meno ostico, sarò meno spinoso? No, ci sono argomenti anche stasera sui quali purtroppo mi dedicherò. Concludo con due affermazioni. Quando io sono entrato in questo consiglio comunale, ho affermato, e quindi non ne fa un caso giudiziario, non è neanche un caso giudiziario, ho affermato che il sindaco in carica, in campagna elettorale, aveva fatto sui numeri dei mutui e su altre cose, che sono tutti registrati, affermazioni che erano diverse dalla realtà. Ho chiesto al sindaco, secondo me, magari la prossima volta, lo potrebbe anche fare, nei modi e termini che lui ritiene opportuno, perché ci si può sbagliare tutti, di fare una piccola rettifica a queste affermazioni che non ricito, perché non è neanche la serata adatta, e ho finito, e quindi per questo motivo da allora io do del voi al sindaco, ma politicamente. Finisco per dire che sono contento di aver visto l'albero, mi piace molto, e anche dà il senso di una città equa e solidale, perché si è preso l'ultimo degli alberi, cioè non si è preso un albero sborone che facesse chissà tanta luce eccetera eccetera, se ne è presi uno un po' stortignacolo, un po' così, che dà il senso di dire crediamo anche negli alberi fatti così. Ecco, se questa era l'intenzione dell'amministrazione, l'ho apprezzata. Grazie.
Giuliano, altri? Noce Giancarlo, Lega Nord, Toscana.
Buonasera a tutti. Ci compiacciamo con questa sentenza perché la Lega è garantista a prescindere, perché essere garantisti vuol dire non puntare il dito contro nessuno sino a che non c'è la sentenza. La sentenza è stata favorevole a Marco Mazzanti, quindi noi ci compiacciamo per questa cosa, perché vivere momenti nell'incertezza di quello che può decidere un giudice, perché poi si sa è sempre discrezionalità di un giudice che deve valutare i fatti, quindi c'è sempre la paura a prescindere. Anche noi, come il consigliere Melani, nella vicenda denominata Malacarne, nonostante qualcuno pensava sui social che la Lega si sarebbe comportata da populista, abbiamo tenuto un comportamento non pacato, di più, perché in effetti bisogna sapere i fatti. In commissione ci è stato chiarito, e quando c'è i chiarimenti da uomini responsabili per il bene di Quarrata, naturalmente sappiamo prendere le nostre decisioni senza fare rumore eclatanti sui media e sui giornali. Quindi buon lavoro al sindaco Mazzanti e a tutta la giunta. Grazie.
Bene, altri interventi? Marino Michelozzi, Uniti per Quarrata.
Anch'io mi accingo a questa notizia, a questa bella notizia di oggi, che è stata l'assoluzione in via definitiva da tutti i capi d'accusa del sindaco Mazzanti. Il Tribunale di Pistoia ha confermato l'innocenza e la non sussistenza del fatto. L'assoluzione dimostra l'onestà e la correttezza dell'operato del nostro sindaco e personalmente ho sempre riposto fiducia e creduto nel suo modo etico e corretto di operare per il bene della nostra città. Quindi congratulazione al sindaco per l'esito di questa vicenda e un augurio affinché possa continuare a lavorare con la massima serenità e congratulazione anche per la conclusione di questa vicenda ai dipendenti comunali della struttura. Grazie.
Guetta, Partito Democratico. Guetta Massimiliano. Ora prenda la parola Massimiliano Guetta. Ah. Alessandro, tu ti sei risposto da te, sarebbero 3 minuti per gruppo, però va bene, va bene.
Se posso davvero 2 parole. Tanto buonasera a tutti. Questo gruppo non si è mai espresso con nessuna presa di posizione quando uscì fuori l'inchiesta, diciamo, quando venne fuori l'inchiesta. Il sindaco sa come la penso, perché io gliel'ho detto. Ci siamo parlati più volte, su questa cosa sa precisamente come la penso personalmente, non abbiamo preso posizione allora, non prendiamo posizione oggi, sono umanamente molto contento che una persona sia stata scagionata da delle accuse, ma come ho detto prima il sindaco sa benissimo come la penso personalmente e a me questo basta.
Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
Buonasera a tutti. Presidente, in qualità di capogruppo e anche a titolo personale, desidero e desideriamo manifestare al signor sindaco di Quarrata, Marco Mazzanti, i nostri sentitissimi rallegramenti per la conclusione della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto e pienamente assolto dal giudice perché il fatto non sussiste, assolto da tutti i presunti reati che le venivano imputati. Signor Sindaco, caro Marco, la tua felicità è la nostra felicità. Estendiamo i rallegramenti per la sentenza ricevuta anche a tutti gli altri funzionari pubblici e dirigenti per cui il giudice ha dato il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, visto che per loro il PM aveva chiesto il rinvio a giudizio. Noi del Partito Democratico non abbiamo mai dubitato del suo operato, della sua buona fede, e non lo hanno fatto neanche i cittadini di Quarrata, a ben vedere dall'esito elettorale. L'assoluzione loro, in formula piena, gliel'avevano già data nella cabina elettorale, non credendo alle accuse che le venivano mosse. Noi le siamo stati vicini e abbiamo sempre manifestato la fiducia nell'operato della giustizia e questa fiducia non è stata smentita dalla sentenza. Questa vicenda però non può non far scaturire alcune riflessioni di carattere politico. Questa vicenda, questa inchiesta giudiziaria ha rischiato seriamente di compromettere la campagna elettorale, magari di non farla candidare o di farla desistere dal mandato che i cittadini le hanno legittimamente conferito. Meno male che questa sentenza le giunge da sindaco, nel pieno della sua forza istituzionale e non da semplice cittadino. L'amarezza sarebbe stata tanta. La politica non può e non la si deve fare con gli esposti alla magistratura. L'onorabilità individuale di una persona è un valore che l'azione politica deve preservare. Questa piena assoluzione far tornare la voglia di fare politica. Questa piena assoluzione riporterà in noi e in lei un clima di serenità che le permetterà di svolgere insieme all'amministrazione, a tutti noi del Partito Democratico, un lavoro ancora più efficace ed efficiente per il bene della nostra collettività, per il bene della città di Quarrata. Grazie.
Grazie. Passiamo. Gianni Nocera, Movimento 5 Stelle.
Allora, buonasera a tutti. Il Movimento 5 Stelle non ha mai espresso opinioni né prima né durante né vuole farle al momento perché non è il nostro compito. Fatto sta che c'è un risvolto politico, sì, essenziale. Innanzitutto le proroghe non vengono più fatte, ma addirittura al tempo sono stati effettuati nuovi bandi che hanno permesso di risparmiare circa 80.000 euro l'anno all'amministrazione. Si parla per esempio del bando di gara per la gestione dei servizi cimiteriali. Fatto sta che ovviamente capiamo il peso che ha dovuto sopportare il sindaco, perché l'attività giudiziaria svolta in una determinata maniera effettivamente può avere una pressione notevole sopra le persone. Quindi, ovviamente noi siamo per arrivare a una verità, questa verità è stata stabilita oggi dal giudice, nonostante ci siano commenti da più parti, non possiamo fare altro che i complimenti al sindaco per questa soluzione e a tutta l'amministrazione.
Bene, Gianni Nocera, passiamo al punto numero 1. Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 30/10/2017. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità, punto numero 1. Punto numero 2. Ratifica deliberazione numero 120 adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale nella seduta del 20/11/2017 ed avente ad oggetto bilancio di previsione 2017-2019, seconda variazione urgente. L'assessore Mearelli ha la facoltà.
Grazie, buonasera. Allora, queste variazioni di bilancio, le voci più importanti sono due. La prima riguarda i lavori pubblici per il capitolo degli investimenti nel 2017, per un importo pari a 33.000 euro, che andranno a finanziare l'installazione di un impianto semaforico a chiamata sulla Monte Albano, all'altezza della nuova Casa della Salute, della sede della nuova Casa della Salute. La seconda variazione di bilancio riguarda la spesa corrente per l'anno 2018 ed è di un importo di 82.000 euro, suddiviso su tre capitoli di spesa. Polizia municipale per 8.700 euro per indire la gara dei parcometri. I servizi sociali per 4.800 euro per l'attività al contrasto del disagio giovanile e 68.000 euro per la pubblica istruzione per bandire la gara di un accompagnatore per lo scuolabus. Naturalmente queste variazioni sono rese possibili dal buono stato finanziario dell'ente e dal buon lavoro dei nostri uffici. Vi ringrazio.
Fra le variazioni c'è questa qui da 68.000 euro, che è la conseguenza della deliberazione sull'accompagnatore sui pulmini, che è al punto 6-7 adesso, perché è stato integrato dopo. Come si può deliberare prima una variazione di bilancio che è conseguenza di una decisione che prendiamo dopo? Sì, a parte il 2018, noi la decisione di fare questo investimento non l'abbiamo presa, cioè non l'avete ancora presa, la prenderete fra mezz'ora, però in questo momento non è presa. Io avevo già suggerito al Presidente di invertire l'ordine del giorno, che era di una semplicità, si può fare ancora se siete d'accordo, no? Perché non farlo? Che ci cambia? Io sono d'accordo, cioè tanto approvate tutte e due, no?
Che secondo me in base al regolamento non è previsto, è previsto che la distribuzione dei punti è la seguente: prima ci sono le ratifiche e poi le delibere. Quindi sono andato anche a guardare nelle passate legislature quello che è avvenuto, al primo posto c'è sempre stato le ratifiche e poi le delibere. Inoltre mi sembra che prima si trovano i soldi e poi si delibera, quindi mi sembrerebbe che nella sostanza cambia poco, Giuliano, e quindi possiamo benissimo procedere in questo modo. Quindi passerei alla discussione.
Cioè, volevo dire che nella sostanza cambia poco, che noi decidiamo una variazione di bilancio in seguito a delle decisioni, cioè quando si fanno le variazioni di bilancio si fanno per vari motivi, non li sto a raccontare. Uno dei motivi per cui si fanno è che si è preso la decisione di fare delle cose, ma se la decisione non l'abbiamo presa, siccome il Consiglio Comunale di Quarrata, c'è una questione di lana caprina, lo so, è sovrano, regolamento o non regolamento, se noi siamo d'accordo nell'invertire l'ordine del giorno, indipendentemente, perché non farlo? Cioè, mi domando, siccome è razionale, siccome è logico, cosa cambia? Perché non si dovrebbe fare? Perché si deve decidere una spesa senza avere la variazione, voglio dire, non la spesa. La spesa si decide al punto 6, 7, quello che è, no, Mearelli? Quindi, io dico, Patrizio, siccome Patrizio è una persona di buon senso, facciamo così, è ordinato, no? Prima si decide di spendere e poi si varia il bilancio coerentemente alla decisione di spesa. No, Massimiliano, non si può, cioè perché se siamo tutti d'accordo non si può fare? Che problema c'è? O non siamo sovrani? Si potrebbe cambiare anche il regolamento comunale, volendo. Si vota. No, segretario, non si può fare?
Il primo, questa non è una variazione di bilancio, questa è una ratifica di una variazione di bilancio già adottata dalla Giunta. Quindi qui che si vota è la ratifica di un atto che è già di per sé vigente. L'atto è già esecutivo, ha già efficacia, decadrebbe solo a seguito di una votazione che riporta nei confronti di quella variazione di bilancio già adottata e approvata dalla Giunta un voto insufficiente in Consiglio Comunale, primo motivo. Secondo motivo, l'ultimo atto è un atto di istituzione di un servizio, non necessita di quel tipo di copertura finanziaria. La copertura finanziaria ci sarà quando il Consiglio Comunale, cioè quando gli organi preposti faranno i procedimenti di gara. In questo momento viene il Consiglio Comunale per l'articolo 41 solo perché il Consiglio è deputato a decidere se istituire o non istituire nuovi servizi.
Bene, io procedo in questo senso col regolamento, con l'ordine del giorno comunicato. Quindi chi vuole la parola per dibattere sul punto numero 2, sulla ratifica deliberazione numero 120 adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale nella seduta del 20/11/2017, bilancio di previsione 2017-19, seconda variazione urgente. Prego, chi vuole intervenire? C'è nessuno? Passo alla dichiarazione di voto.
Chiedevo agli colleghi, non sto mazzito. Quanto tempo ho?
Sempre 5 minuti perché è stata dibattuta ampiamente commissione.
Sì,
quindi.
Allora, è inutile girarci intorno, no?
H109.
Cioè, è inutile girarci intorno, no? L'argomento di questa delibera è, per la sua grande parte, è significativamente connesso alla questione dell'accompagnatore sui pulmini nelle scuole. Quindi ne parlerò ora e ne parlerò dopo. Che devo fare? Tanto Mearelli, la ciccia è questa. Non parliamo di ciccia. Nel momento. È questa. E allora si dice, però non abbiamo la spiegazione, eccetera, eccetera. Rifacciamoci ai lavori di commissione, no? Noi la commissione l'abbiamo fatta 7 giorni fa. Non era all'ordine del giorno la predisposizione di accompagnatori sui pulmini, non ne sapevamo niente, siamo arrivati in commissione e è circolato un documento, un foglio di carta davanti e di dietro, ante recto, come diceva un mio amico, correttamente, in cui si diceva, banalizzo perché si capisca chi ci ascolta, si diceva, si decide di estendere il servizio di accompagnamento su tutti i pulmini del comune di Quarrata per tutti i servizi fatti per il trasporto nelle scuole di ogni ordine e grado che ci sono a Quarrata, cioè esiste già per forza e per legge per le scuole materne, per le scuole di infanzia, quelli piccoli, lo estendiamo erga omnes, cioè a tutti, anche alle scuole elementari, come si chiamavano prima, insomma, elementari per capirsi, e alle scuole medie, come le chiamo ancora io. L'assessore Lia naturalmente mi correggerebbe, ma perché ora hanno altri nomi, eccetera. Allora si dice, quindi arriva una cosa di cui la commissione non sa niente ed ha questo aspetto che costa 120.000 euro l'anno, 112.500 si disse 120 in commissione, adesso sono diventati 112.500, comunque diciamo intorno a 115.000 euro, scusate, parlo in lire, ma perché sono vecchio. Oh, allora, giustificazione dell'argomento. L'argomento è, abbiamo distribuito un questionario alle famiglie per customer satisfaction, per sapere se sono contenti o meno del servizio di trasporto, ok? Io oggi ho chiesto notizia del customer satisfaction e non mi è stato fornito, mi è capitato casualmente, ma non c'entra nulla di parlare col segretario, non mi è stato fornito perché è ancora in corso di elaborazione. Ma anche da comunicazione Facebook del sindaco, eccetera, eccetera, quindi io di ufficiale del customer satisfaction non ho niente. Però mi devo fidare delle parole del sindaco, il quale dice, su 750 dico circa perché non ho niente in mano, correggetemi, mi correggerete se sbaglio, come dice quello, e 60 di quelli che hanno risposto, cioè sono stati forniti 750 questionari, Gabriele, quando ho quasi finito dimmelo, c'è il tempo, voglio dire, fra questi hanno risposto un po', non so quanti, 450, non lo so, e fra questi 60 famiglie hanno detto che sarebbe il caso di mettere l'accompagnatore sui pulmini, perché non si facciano male i bambini, perché non ci siano episodi di bullismo, insomma, per tanti motivi. 60, quindi, a casa mia sono il 9% di tutti quelli che hanno avuto il questionario, che è a campione. Quindi sono il 10% di quelli che hanno ricevuto il questionario, dice 9%, dice ci vorrebbe l'accompagnatore sul pulmino. Io non lo so quanti sono gli studenti delle elementari e delle medie, me lo direte voi, comunque i questionari sono stati distribuiti a campione, quindi abbiamo il 9% di quelli che utilizzano il pulmino del trasporto, quindi solo a quelli probabilmente si rivolge il questionario, che dice ci vorrebbe l'accompagnatore. Il 91% di queste persone non chiede l'accompagnatore. È un fatto, no? È un fatto. Poi si dice che ci vorrebbe l'accompagnatore, che non è previsto obbligatoriamente per legge, perché una sentenza in Cassazione, la Cassazione si è poi, ci torno dopo, non la leggo ora,
avrebbe deciso che se uno fa il servizio è responsabile del servizio, ma è ovvio, no? Ti assicuri, se succede qualcosa, come è successo nel caso a Perugia, lì nel 2005, 6, 7, non me lo ricordo neanche più, un bambino prese a martellare, cioè a borzate, un suo compagno di scuola, gli ruppe 4 vertebre e evidentemente si fece male. Non sappiamo come sarebbe andata a finire con l'accompagnatore, insomma, se uno se la vuol prendere con un collega, insomma, alla fine ce la fa. Allora, qual è la difficoltà di questo ragionamento e ho finito il tempo? Che io vado contro mano, nel senso che avrò contro tutte le mamme del mondo, tutti i genitori del mondo che vogliono che ai figli non gli succeda mai niente, e va bene, dopodiché... E non so come fare, perché se mi sparate addosso questa cosa io non so come fare, ma questo giochino, queste 60 mame, ci costano 120.000 euro là. Allora lascio qui, perché credo sia finito il tempo, per dire che 120.000 euro l'anno per sempre equivalgono a 2 milioni di investimento. A noi non si riesce a fare la palestra al Santo Nuovo che costa 300.000 euro. Non si riesce a raddoppiare la strada per arrivare alla scuola e alla palestra del Santo Nuovo perché costa un po'. Ditemi che condizioni è la scuola della catena e ditemi se non è meglio prima fare queste robe qui o prendere un impegno per spesa corrente di 120.000 euro che servirebbe a pagare, perché in assoluto va tutto bene.
Grazie,
due
Milani.
Accompagnatori. Sì, grazie. Poi continuo dopo, tanto scelgo.
Grazie. Chi vuole intervenire? Tommaso Scarnazzo, Partito Democratico.
Buonasera a tutti. Stasera, come detto precedentemente, siamo qui a ratificare la deliberazione di giunta numero 120 riguardante una variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Ora, senza scendere nel dettaglio dei numeri, come abbiamo già fatto in Commissione, mi preme porre l'accento su due ambiti fondamentali del bilancio comunale. Il primo è appunto quello dei lavori pubblici, infatti per questo fine di 2017 si vanno a impegnare le risorse necessarie per la realizzazione del semaforo a chiamata e annessa pensilina su Viale Montalbano, all'altezza della prossima Casa della Salute. In più, anche sul versante della pubblica istruzione ci sono modifiche degne di nota. Quest'anno vede infatti un saldo positivo dovuto soprattutto a un incremento delle iscrizioni a servizio mensa e questo va a incidere positivamente sul bilancio anche dei prossimi anni. Inoltre si prevedono quote per il 2018 per bandire la gara per l'accompagnamento su scuolabus, esteso anche ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie del Comune. Di questo naturalmente avremo occasione di parlare in modo più approfondito dopo, ma ci tenevo comunque a ricordarlo perché secondo noi è una priorità, come espresso anche dal questionario, e a nostro parere è esemplificativo del buon operato dell'amministrazione e degli uffici comunali. Come ripeteva appunto l'assessore Merelli prima, tutte queste modifiche non sarebbero state possibili se i conti dell'amministrazione non fossero in ottimo stato. Grazie.
Grazie Tommaso Scarnaso. Chi... Marino Michelozzi.
Brevemente, quindi anch'io sono favorevole a queste variazioni che riguardano il bilancio per questi anni del 2018-2019. Per quanto riguarda il concetto di quello che si va a muovere, quindi per l'impianto semaforico, la pensilina vicino alla Casa della Salute, la gara per i parcometri, per i servizi sociali, penso che siano utili queste manovre e anche per il discorso che dell'accompagnamento e della sorveglianza sugli scuolabus merita questo discorso di poter affrontare e di portare avanti questo servizio e che poi ne parliamo più ampiamente quando arriveremo al punto preciso dell'ordine del giorno e per ritornarci sopra. Quindi il mio voto è favorevole.
Grazie Michelozzi. Noce Giancarlo, Lega Toscana Nord.
Bene, io
In Commissione, dopo aver discusso ampiamente queste variazioni di bilancio e motivate, insomma, con delle motivazioni le quali mi hanno fatto stentare e addormentarmi la sera della Commissione, perché sono state motivate non adeguatamente al nostro pensiero politico. Quindi per me sono contrario, il mio parere è negativo. Grazie.
Grazie Giancarlo Nucci. No. Siamo alla dichiarazione di voto. 3 minuti per la dichiarazione di voto. Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
Sì, molto rapidamente, meno di 3 minuti, 30 secondi. Approviamo la variazione di bilancio assunto in via d'urgenza dalla Giunta e votiamo dunque sì alla ratifica della deliberazione numero 120 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 20/11/2017 ed avente ad oggetto bilancio di previsione 2017-2019, seconda variazione urgente. Grazie.
Grazie. Consigliere Guetta, no, non è successo nulla. Guetta ha finito.
Di voto.
Due.
Che c'è?
Melani Giuliano, H109. Sulla ratifica, Giuliano.
Sulla ratifica delle questioni. E allora noi volevo finire il discorso di prima.
Ma c'è il punto 5 bis apposta per così.
C'è 5 bis?
Sì.
Me lo dicevo io di cambiarlo e di metterlo prima.
Ora io ho
volevo dire
correre,
che. Ma... che prima mi sono scordato di chiedere. Come c'è il semaforo a chiamata, no? Si ratifica perché qui sul semaforo a chiamata e non c'è il 6 bis e c'è il semaforo e qui è già deciso e quindi mi diffonderò sul semaforo a chiamata. Se ho capito bene, viene posto in corrispondenza della nuova ASL, no? Della Casa della Salute. Poi io voto contro a questa variazione di bilancio, l'avete già capito, quindi la mia dichiarazione è che noi H109 si vota contro. Bene colleghi, benissimo. Se non altro perché ce l'avete fatta vedere troppo alla svelta, non siamo stati capaci di... ed è strano come è stata preparata tutta la delibera, no? Perché sono usciti su Facebook, oggi ne parlavano anche i giornali, insomma, eccetera. Cioè avete già dato tutto per bello e fatto, a noi ci è arrivata neanche 7 giorni fa, e eravate pronti a sparare la notizia a 7 colonne, eccetera, eccetera. È interessante. Comunque volevo dire, dove si va dal semaforo a chiamata? Io ho capito che si va all'ASL. Ma da dove ci si va all'ASL? Perché la chiamata, io ho capito. Allora, e voi sapete che sono l'unico che viaggia in bicicletta. Bisognerebbe parcheggiare di là, evidentemente nei parcheggi delle mostre, perché adesso non ce ne sono altri. Dico che lì si stava costruendo la Casa della Salute. È un pochino che si sa, no? Quindi, io ci arrivo perché con la bicicletta, il semaforo a chiamata, a me non mi pare vero, io ando viaggio in bicicletta, non vedo l'ora, c'è tutti questi semafori a chiamata, io chiamo sempre, dappertutto, fermo le macchine, provo un piacere, una libidine, no? Li fermo tutti. Però voi state mettendo il semaforo a chiamata e non si arriva al semaforo a chiamata, questo lo dico perché sempre mi piacerebbe avere una quarrata bella, grande, giusta, eccetera, eccetera, prevedo ammasso di automobili di fronte ai mobilifici. Bene, noi votiamo contro.
Grazie, consigliere Melani. Altri? Allora, metto in votazione il punto numero 2, ratifica deliberazione numero 120, adottata d'urgenza dalla Giunta Comunale nella seduta del 20/11/2017, avente ad oggetto bilancio di previsione 2017-2019, seconda variazione urgente. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Allora, punto numero 2 è stato approvato a maggioranza dal Partito Democratico con il voto contrario dei gruppi. Noi per Quarrata, e hanno votato contrari H109, Lega Nord Toscana e Movimento 5 Stelle. Passiamo al numero. C'è da, come sempre, da prendere la immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? H109, chi si astiene? Contrari. Allora, sì, Giuliano, va bene. D'accordo, però bisogna che tu ascolti, tu alzi la mano quando ti si chiama. Quindi non ho capito come tu ti astieni? Vabbè. Allora, riepilogando, il Partito Democratico sulla immediata eseguibilità vota favorevole, sono favore, avevano anche noi per Quarrata, Marino non è per così. Poi votano contrari Lega Nord Toscana, Movimento 5 Stelle, i consiglieri di H109, il capogruppo Alessandro Scialdi, Gori Fiorello, si astiene il consigliere Melani Giuliano. Bene. Passiamo al numero 3. Regolamento di affidamenti di appalti di importo inferiore a euro 40.000, approvazione. Romiti, Gabriele, l'assessore, ha la parola.
Buonasera a tutti i colleghi in Consiglio Comunale. L'articolo 36 del decreto legislativo 50 del 2016, testualmente, riguarda l'affidamento di contratti per forniture e servizi sotto soglia. La fattispecie che a noi interessa in questa sede è però il comma 2 dell'articolo 36, con riferimento alla lettera A, il quale indica che per affidamento di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere direttamente anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta. In sostanza la norma consentirebbe, in deroga alla norma generale, che prevede gli affidamenti mediante procedure comparative, la possibilità di individuare direttamente il contraente previa motivazione. Orbene, la fattispecie è stata oggetto di più interventi da parte di vari soggetti con vari titoli e non è che il decreto legislativo 50/2016 abbia comportato chissà quali innovazioni, in quanto anche il precedente testo normativo, decreto legislativo 163/2006, che era quello precedente, all'articolo 125,8 prevedeva la possibilità di affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi da 40.000 a 200.000 euro tramite consultazione di almeno 5 operatori economici. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro si consentiva l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Il regolamento attuativo del codice dei contratti approvato il 5 ottobre 2010, numero 207, all'articolo 234, prevedeva per gli affidamenti in economia di importi pari e superiori a 20.000 euro e sino a soglie di cui all'articolo 125 del codice 9 l'individuazione del contraente mediante lettera di invito. In sostanza, indirettamente, mentre la norma prevedeva affidamenti diretti, il regolamento attuativo lo normava, invece con modalità di gara almeno per importi superiori a 20.000 euro. In virtù di ciò, e al fine di non incorrere in violazione di legge, molte amministrazioni si dotarono di regolamenti comunali per l'affidamento di cottimo fiduciario o l'acquisizione di beni o servizi in economia sino all'importo di euro 40.000, anche perché il codice normava la fattispecie da 40.000 a 200.000. Ad oggi il decreto legislativo 50 del 2016 non introduce tali fattispecie, ma si limita ad indicare l'obbligo di motivazione, quindi sarebbe ammessa la possibilità di ricorrere a affidamenti diretti. L'ANAC però, con linee guida numero 4 di attuazione del decreto legislativo 50 del 2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, ha reso una interpretazione più restrittiva, nel senso di considerare la possibilità di affidare appalti per importi modesti direttamente sino all'importo di 1.000 euro. In tutti gli altri casi ritiene che si debba procedere a procedure ad evidenza pubblica, quali ad esempio l'acquisizione di più preventivi. Per tale importo considerato modesto si può procedere all'affidamento senza previa determina a contrarre. Per importi superiori è necessario procedere tramite determina a contrarre. Il presente regolamento si inserisce quindi in un buco legislativo. Come si è visto infatti, il decreto legislativo 163 del 2006, mediante regolamento attuativo, normava la fattispecie, mentre nel caso del decreto legislativo 50 del 2016, che è l'ultimo, vi è l'assenza di tale normativa. In virtù di ciò si è ritenuto necessario, ai fini di quella trasparenza di cui deve operare la pubblica amministrazione, richiedere la redazione di un regolamento che per l'appunto normi le modalità di individuazione del contraente per gli importi superiori a 2.000 euro e inferiori a 40.000 euro. Sono in fondo, eh? Il regolamento poi... Se il regolamento in questione prevede delle soglie e non è tale da aggravare il procedimento amministrativo, infatti non si parla di veri e propri procedimenti di gara, ma di acquisizione di più preventivi, come fu ripetuto anche in commissione. Preventivi che possono essere acquisiti nelle varie forme previste dalle norme vigenti e quindi mediante posta elettronica, PEC o anche fax. L'importante è che nell'acquisizione si proceda mediante il principio di rotazione, massima trasparenza e con equità e parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Concludo ridicendo al Consiglio Comunale, quello che disse anche in Commissione, lo dico a chi ci ascolta, che praticamente per la procedura dell'affidamento diretto da 0 a 1.000 euro oggi si può tranquillamente, chi deve fare gli affidamenti, affidare l'intervento a quell'azienda che dà il servizio nell'immediatezza senza nemmeno andare a ricorrere al MEPA, che è il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Da 1.000 a 2.000 euro l'unica differenza, si può affidare il lavoro direttamente all'azienda che produce lavoro in tempi rapidi, si parla da 1.000 a 2.000 euro, ma però si deve andare a ricercare l'azienda nel mercato del MEPA, del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Da 2.000 a 20.000 euro si devono far pervenire tre preventivi e si deve attingere al mercato elettronico della pubblica amministrazione. E infine da 20.000 a 30.999, quindi alla soglia di 40.000 euro, si deve far prevenire 5 preventivi sempre attingendo al mercato della pubblica amministrazione, con i requisiti che ci sia la tempestività nell'individuazione dell'operatore economico, la tempestività nell'erogazione della prestazione, quella che vi dicevo che è importante, quindi la qualità anche del servizio, la continuità rispetto a una precedente prestazione. Importante, poi concludo, il discorso della rotazione, che lo citavo prima, l'articolo 7 che parla anche del discorso lì della rotazione degli operatori che praticamente vengono chiamati a fare praticamente a porre questi preventivi, quindi l'operatore che ha praticamente avuto l'incarico e ha vinto l'affidamento nella gara precedente viene messo, credo, in fondo, vero segretario, in fondo a quella che praticamente sono preventivi che vengono portati. So che non è semplice, non è stato semplice nemmeno per me, ho cercato di fare del mio meglio, credo di aver spiegato la cosa nel miglior dei modi. Se ci sono delle domande sono qui a disposizione dei consiglieri o io, il segretario, se sono domande tecniche siamo a disposizione.
Grazie Assessore. Chi vuole intervenire? Noci Giancarlo, Lega Nord Toscano.
Noi apprezziamo, perché un regolamento sui lavori pubblici, come ci ha spiegato il segretario, era indispensabile, era diciamo urgente adottarlo. L'unica cosa che noi chiediamo è che per quanto riguarda gli investimenti da 20.000 a 39.999 euro, dove sono previsti 5 preventivi, noi si sarebbe orientati verso una gara d'appalto, vista l'entità della cifra, che comunque comincia a essere importante, invece che i preventivi ci danno un pochino meno chiarezza nell'appaltare le opere. Quindi niente, tutto per il resto tutto bene, e solamente questo punto dell'articolo 6 alla lettera D, che insomma ci sembrava avere un po' di chiarimenti. Grazie.
Grazie Noce Giancarlo. Altri interventi? Malentacchi Giovanni, Partito Democratico.
Sì. Buonasera Presidente, Sindaco, Assessore e Consiglieri. Prima di passare al punto 3, anch'io vorrei manifestare al Sindaco a titolo personale le mie congratulazioni per la conclusione favorevole della vicenda giudiziaria, anche se io non ho mai dubitato della sua innocenza. Passo al punto 3 dell'ordine del giorno, che si riferisce al regolamento per affidamento di appalti di importo inferiore a 40.000 euro. Come già evidenziato dall'assessore Romiti, il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, in attuazione della direttiva comunitaria 23 e 24 del 2014 UE, è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni e contestualmente abrogato il decreto legislativo 163 del 2006. Il nuovo impianto normativo ha modificato in modo sostanziale le regole attraverso le quali si deve procedere a selezionare l'operatore economico a cui affidare un appalto. Esempio, abolendo le cosiddette procedure d'economia e rafforzando il potere di indirizzo e controllo svolto da ANAC. Il nuovo codice dei contratti è stato tra l'altro già oggetto di modifiche legislative, il cosiddetto primo correttivo approvato con decreto legislativo 56 del 2017. Decreto che ha modificato tra le altre cose anche l'articolo 36,1 e 2 del decreto legislativo 50/2016, introducendo il principio di rotazione per gli affidamenti sotto soglia comunitaria. Il principio di rotazione ha lo scopo di favorire l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, evitando così il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorendo la distribuzione di opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. L'autonomia delle stazioni appaltanti nel regolamento, lo svolgimento delle procedure e selezione è stata fortemente ridotta proprio dal nuovo codice dei contratti e dal ruolo attribuito ad ANAC, che può emettere linee guida in materia. Anche se i nostri uffici comunali già selezionavano gli operatori economici a cui affidare gli appalti nel rispetto delle ultimi disposti legislativi, comunque, al fine di rendere più trasparente possibile il sistema di procedure, è opportuno elaborare un nuovo regolamento, limitatamente alle procedure di scelta del contraente per appalti inferiori a 40.000 euro, regolamento che deve tener conto di quanto stabilito dalle linee guida ANAC 1 e 4. Le linee guida 4 in particolare potrebbero essere oggetto di modifica, visto che in data 8/9/2017 ANAC ha messo in consultazione il testo, sottolineando le criticità della nuova formulazione dell'articolo 36 del codice, criticità applicative. È altresì opportuno abrogare il vecchio regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti, approvato con deliberazione consiliare numero 60 del 19/10/2009. In quanto testo approvato sulla base dell'abrogato decreto legislativo 163/2006. Visto l'articolo 42,2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, con il quale si attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di approvazione dei regolamenti comunali, riteniamo opportuno dover procedere all'approvazione della presente deliberazione consiliare. Grazie.
Grazie consigliere Malentacchi. Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Dunque, prendiamo atto quindi della nuova procedura normativa per gli appalti inferiori a 40.000 euro per procedere a selezionare l'operatore economico a cui affidare un appalto, e questo regolamento viene rafforzato con le direttive di indirizzo e controllo svolte dall'ANAC in modo positivo e introduce il principio di rotazione per gli affidamenti sotto soglia comunitaria. Quindi per il principio della rotazione può creare la distribuzione di opportunità per gli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico e così da evitare eventuali consolidamenti di rapporti con alcune imprese. Per queste poche motivazioni concettuali e dopo che hanno esaurientemente dimostrato con il loro intervento l'assessore Romiti e il consigliere Malentacchi con i dettagli, si esprime voto favorevole all'approvazione di questo punto al numero 3.
Grazie consigliere Michelozzi. Fiorello Gori, H109.
Due considerazioni su questo punto nel merito, perché mi sembra che, come ha spiegato anche il segretario in commissione, qui si parla di un regolamento che si limita all'appalto sotto i 40.000 euro, ma non sotto soglia, perché le soglie mi sembra che sono altre rispetto a 40.000, quindi si vuole affrontare un argomento che non è quello dell'intera sottosoglia, ma è limitato ai 40.000 euro di lavori e forniture. E di fronte al nuovo codice degli appalti, che è stato revisionato anche nel 2017, che diciamo il comma 2 di quell'articolo 36 richiamato dice che sotto 40.000 c'è un obbligo di motivazione, poi specifica anche il numero, le richieste di preventivi che dobbiamo fare. Diciamo che è un articolo che fino a 40.000 dà, diciamo, una discrezionalità, anche motivandola dall'urgenza di motivazione, perché l'amministrazione intenda procedere responsabilizzando il responsabile unico del procedimento, chi motiva, chi giustifica la motivazione per ricorrere a questo tipo. Dicevo, di fronte a una semplificazione così del codice delle appalti, ci viene proposto di approvare un regolamento che è parecchio stringente, divide i 40.000 in quattro fasce, da 0 a 1.000, da 1.000 a 2.000. fino a 20, da 2.000 a 20.000, da 20.000 a 40.000. Ci sembra un'esagerazione, una forzatura e un'interpretazione della direttiva ANAC parecchio restrittiva, perché per quanto mi riguarda, pur leggendo la direttiva ANAC, non trovo una limitazione così fino a 1.000 euro come è stata ribadita anche stasera in quest'Aula. Non l'ho trovata, sinceramente non, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, non ci sono tutti questi vincoli per andare ad approvare un così restringente e macchinoso regolamento per l'affidamento fino a 40.000 euro. Ripeto che le soglie sono più alte sia per forniture che per lavori e per servizi, e questo regolamento non va a regolamentare tutti gli importi sotto soglia. Nella scelta del periodo e dell'urgenza, devo fare questa affermazione, questa osservazione. Siamo di fronte a un regolamento che verrà applicato dal responsabile uno del procedimento che questa amministrazione sta scegliendo o ha scelto in questi giorni. Mi riferisco al concorso per responsabile dirigente dell'area tecnica, che sarà la persona su cui lavorerà costantemente su questo regolamento. Non ho visto o non ho sentito motivazione per cui a qualche giorno, mese, 15 giorni, non lo so, non sono a conoscenza di quando prenderà servizio un nuovo dirigente dell'area tecnica, gli si vada a approvare un regolamento, troverà un regolamento che a detta di chi c'è ora rispetta tutte le regole, secondo noi è più restrittivo, però mi sembrava che tutta questa urgenza non ci fosse, anzi mi sembrava più opportuno che si aspettasse un così responsabile del procedimento che poteva, secondo me, dire la sua, visto che era, che è quella persona che dovrà operare, penso quasi nella maggior parte dei casi, dovrà operare per l'applicazione di questo regolamento. Quindi queste sono le motivazioni critiche che portiamo alla discussione del Consiglio, di chi ha lavorato a questo regolamento. Se ce ne date una risposta, anche poi faremo la dichiarazione di voto. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Altri interventi prima delle dichiarazioni di voto? Grazie. Passiamo alla dichiarazione di voto. Bene. Aspetta. C'è alcune domande da parte. Prego, la parola a Romito.
È semplicemente per confermare che l'amministrazione e gli uffici hanno redatto questo regolamento, convinti che attraverso queste regole si possa lavorare in un modo ancora sempre migliore. C'è riferita a questi che sono punti all'ordine del giorno, quindi non è che ci sia bisogno di aspettare qualche cosa. Quindi per gli uffici comunali e per l'amministrazione comunale di Quarata questo è un regolamento che è molto importante, è un regolamento che dà anche delle risposte da un punto di vista assoluto lì per la trasparenza lì degli uffici e delle gare.
Grazie Assessore Romiti. Melani Giuliano, H109, per la dichiarazione di voto. 3 minuti.
Bene. Allora, quando c'è questo regolamento trae il suo massimo spunto dall'articolo 36 del cosiddetto codice degli appalti, come modificato l'ultima volta in vigore dal 20 maggio 2017. All'articolo 36 uno dice, cioè dice il regolamento, dice per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, dice, che sono quelli che ha spiegato bene il collega Gori, si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, a disposizione, eccetera, eccetera. Attenti, eh? Allora, noi siamo di fronte al pericolo di infiltrazioni, robe, truffe, poi ci si trova col punto, com'è? Questo qui, dell'articolo 36, che dice, caro comune, puoi fare gli appalti fino a 40.000 euro anche senza consultare nessuno. Chiami uno, gli dai lavoro, a piacere tuo. Lo dice qui, ve l'ho letto ora. Allora, uno con la mente, diciamo, manifestamente distrutta da tutte le trasmissioni televisive che esistono in questo mondo, può pensare, o che hanno fatto? Si sono bevuti il cervello. Come, l'amministrazione può affidare lavoro a chi gli pare? Sì, perché? Perché hanno introdotto come primo principio quello della rotazione. Cioè, lo puoi dare a chi ti pare, ma non lo puoi dare sempre al solito. Anzi, devi farlo ruotare. Che cosa fa il nostro regolamento più realista del re? Dice, chiediamo 5 preventivi. Bene. C'è uno che ha vinto a cui è stato assegnato l'appalto precedente, perché gli si è chiesto preventivi, è stato il migliore. Perché non dovrebbe partecipare al secondo appalto? Gli si rifà fare preventivi e ridiventa il migliore un'altra volta. E gli si dice, che sfiga, per il principio della rotazione ci faceva meno, ma bisogna prendere quell'altro perché non si può. Voi capite che i due meccanismi confliggono, no? Per farli ruotare è inutile che gli vada a chiedere l'offerta economica, perché se gli chiedo l'offerta economica dovrei prendere quello che costa meno. Ma lo scopo di questa norma non è solo regolare gli appalti in senso di correttezza, è anche un altro, ed è questo, sta al primo punto. No, bisogna che lo legga, Presidente, 30 secondi. E dice, nonché del rispetto del principio di rotazione, capito il senso, degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e le stazioni appaltanti poi. Cioè dice la legge, attenti, ci sono delle piccole imprese che non riusciranno mai a prendersi un appalto, ma stanno lì, moriranno. Se puoi, sotto 40.000 euro, farle lavorare, ma farle lavorare, benedetto figliolo. Quindi noi votiamo no per due motivi. Il primo, che la materia è in continuo divenire ed è stata modificata un milione di volte. Se noi si fa un regolamento che vale meno della legge, tutte le volte che modificano la legge o pareri dell'ANAC, noi ci troveremo a cambiare il regolamento. Perché a parità di condizioni vale la legge e non vale il regolamento. Primo punto. Secondo punto. Siamo stati più realisti del re, si è fatto un gran casino e il nostro regolamento è più incasinato della legge che potevamo tranquillamente rispettare.
Bene,
non avevamo bisogno del regolamento, si vota no.
Chi vuole intervenire? Dichiarazione di voto. Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
Prego. Allora, Presidente, con la deliberazione al punto 3 dell'ordine del giorno ha già detto in modo esaustivo l'assessore e ribadito alcuni concetti il consigliere Malettacchi. Andiamo dunque ad approvare questo regolamento che norma la modalità degli affidamenti degli appalti per importi inferiori a 40.000 euro. Noi voteremo sì all'approvazione del regolamento per affidamento degli appalti inferiori a 40.000 euro e alla conseguente abrogazione del precedente regolamento. Grazie.
Grazie. Consigliere Guetta Massimiliano. Marino Michelozzi,
anche noi per Quarrata votiamo voto favorevole per l'approvazione del punto 3 degli appalti con inferiori a 40.000 euro.
Grazie Michelozzi Marino. Noci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Io all'assessore avevo fatto una domanda, cioè volevo una delucidazione per quanto riguarda gli affidamenti da 20.000 euro a 39.999 euro, visto che l'ANAC ci dà in base alle sue direttive solamente degli indirizzi di controllo. Quindi si poteva noi... Cioè, come abbiamo detto in commissione, potevamo anche regolamentare da 20.000 a 40.000 euro in un modo un pochino più, come abbiamo detto, magari mediante una gara d'appalto, no, con i preventivi, con i 5 preventivi. Quindi non mi è stata data una risposta, a questo punto il nostro voto è negativo.
Grazie, Nocio Giancarlo. Allora, Movimento 5 Stelle, Nocera Gianni.
Sì, anche per il Movimento 5 Stelle il voto è negativo. ANAC emette quasi ogni mese delle variazioni a regolamenti, al decreto di attuazione, insomma, e quindi è un regolamento così stringente che rischia di essere modificato di continuo, non ci sembra opportuno.
Grazie consigliere Nocera. Allora non ci sono altri interventi, metto in votazione il punto 3, regolamento per affidamenti di appalti di importo inferiore a euro 40.000. Approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Nessuno. Allora, è stato approvato a maggioranza da noi per Quarrata, Partito Democratico, E voto contrario da parte di H109, Lega Nord Toscana e Movimento 5 Stelle. Non c'è l'immediata eseguibilità e quindi passiamo al punto numero 4. Regolamento sull'accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato. Approvazione. Lo presenta il Sindaco.
Sì, questo regolamento diciamo è abbastanza semplice. Praticamente anche con questo regolamento si vanno a regolarizzare i metodi per procedere per quanto riguarda il procedimento amministrativo, per quanto riguarda l'accesso documentale, per quanto riguarda l'accesso civico e l'accesso generalizzato. Serve per dare una uniformità di comportamento a tutti i nostri uffici, serve per dare modo anche a coloro che lo utilizzano di avere certezza sui tempi e sui modi per poter avere certi tipi di documenti. Per quanto riguarda la questione, diciamo, concerne per quanto riguarda gli accessi agli atti, credo che sia da sottolineare il fatto che l'amministrazione pubblica, l'ente comunale di Quarrata, mette in rete ogni tipo di atto, sia da un punto di vista politico che da un punto di vista di struttura. Quindi gli atti della Giunta e le determine dei nostri dipendenti comunali. Mettendoli in rete sono facilmente consultabili da tutti, da qualunque punto esso si trovi. La questione per quanto riguarda la consegna, per quanto riguarda gli accessi agli atti, è dovuta al fatto che vogliamo consegnare questi atti in copia conforme, quindi ci vogliono determinati tempi, determinati passaggi, e andiamo a normare con questo regolamento che per quanto riguarda l'accesso agli atti, che la legge prevede di consegnare entro 30 giorni dalla sua richiesta, noi lo facciamo da il 25esimo giorno in poi. Quindi anche questo perché chiaramente c'è da fare tutto un percorso e diciamo questo tempo consente ai nostri uffici di poter fare il loro lavoro quotidiano e di poter rispondere positivamente a coloro che fanno richiesta di atti, sempre in copia conforme.
Grazie Sindaco. Chi vuole intervenire? Alessandro Scialdi, H109.
Non voglio entrare nel merito di questo regolamento, volevo fare un discorso un pochino più generale riguardo i regolamenti in generale. Noi stasera abbiamo all'ordine del giorno tre regolamenti, diciamo non molto complessi, presi uno per uno, ma però sono tre regolamenti che dovranno disciplinare una serie di procedure che riguardano tanti cittadini o tante imprese o tante aziende. Noi abbiamo avuto questi tre regolamenti già fatti una settimana fa per poterli discutere in una commissione. Dalla commissione avremmo potuto fare esclusivamente emendamenti per cercare di modificare, secondo noi, in meglio eventualmente questi regolamenti. Secondo noi, ma io ormai è una quindicina d'anni che lo dico, quando dobbiamo fare cose, prendere delle decisioni che riguardano veramente tutti, come possono essere i regolamenti, secondo noi, secondo me, bisognerebbe che chi predispone il regolamento deve giustamente tirare giù una traccia che poteva essere quella che avete mandato. Poi avreste dovuto dare il tempo di elaborare, capire di cosa si parla, ragionarci un po' sopra, discuterne insieme, magari in una commissione, e poi eventualmente decidere e definire. Dare un po' di tempo non è una settimana, tre regolamenti da portare, leggere, discutere quasi per niente. In realtà la commissione è stata fatta, è stata di presentazione del regolamento, non tanto di possibile discussione, perché quasi nessuno l'aveva potuto leggere compiutamente, visto che era arrivato qualche giorno prima. Quindi, per il prossimo futuro, lo ridico anche in questa legislatura, chiedo umilmente se è possibile operare questa procedura, cioè presentare, consegnare un documento che può essere il regolamento redatto dagli uffici o da chi per essi, dare il tempo ai gruppi di elaborarlo, valutarlo e quindi in una commissione presentare eventualmente le loro riflessioni e poi andare a votarlo. Ma questa mi sembra una norma, più che una norma comportamentale di buon senso. Spero che venga questa volta seguita.
Grazie consigliere Alessandro Scialdi. Chi vuole intervenire? Noscera Gianni, Movimento 5 Stelle.
Sì, il grande cambiamento che avviene nell'accesso agli atti è soprattutto quello dell'accesso generalizzato, e un particolare che non è stato evidenziato è soprattutto quello che il regolamento nuovo, la nuova normativa, garantisce al cittadino una possibilità di richiedere di accedere agli atti in possesso della pubblica amministrazione senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato su un determinato atto. Quindi questa è proprio la novità, la rivoluzione in confronto ai vecchi regolamenti. E il 5 Stelle provvederà a votare a favore di questo testo.
Grazie, Nocera Gianni. Chi vuole intervenire? Noce Giancarlo, Lega Toscana Nord.
Sì, effettivamente il tempo ci doveva essere un pochino di più per elaborare il regolamento di accesso agli atti. Comunque, Comune di Quarrata, per quanto ci riguarda, di fatto stava già applicando questo regolamento per accesso agli atti. Effettivamente i tempi sono abbastanza celeri, quindi per noi è un voto positivo.
Grazie Giancarlo Nucci. Altri interventi? Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
Allora, Presidente, la delibera in oggetto di fatto recepisce alcune disposizioni di legge in materia di obblighi di trasparenza cui le amministrazioni si devono attenere per permettere a tutti di accedere anche per via telematica agli atti, dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvo ovviamente i casi di segreto, di divieto e divulgazioni previsti dall'ordinamento. Con il regolamento, lo accennava il Sindaco, si dà mandato di normare il comportamento tra gli uffici per unificare le modalità procedurali degli accessi agli atti in copia conforme, che come è risaputo prevede un iter che si conclude con la firma del segretario comunale. Per la normativa in materia, chi desidera avere la copia conforme degli atti la può ottenere entro 30 giorni dalla richiesta, noi diciamo al 25esimo giorno, per permettere agli uffici di avere il tempo necessario di consegnare la copia secondo l'iter previsto, senza trascurare le altre quotidiane mansioni dei funzionari. Si ricorda, ed è la cosa più importante, lo diceva anche il signor Sindaco, che la consultazione di tutti gli atti del Comune è possibile farla in qualsiasi momento, 24 ore su 24 e in qualsiasi luogo del mondo ci si trovi, collegandosi al sito del Comune di Quarrata. Grazie.
Grazie Guetta Massimiliano. Consigliere Michelozzi Marino, Noi per Quarrata.
Dunque, per quanto riguarda questo ordine del giorno del regolamento sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso, ritengo positivo che le nuove clausole di questo nuovo regolamento introducono il nuovo strumento di diritto di accesso civico generalizzato, che va a fondersi con le finalità e i criteri in materia di obblighi di pubblicazione per le finalità di trasparenza, in sintonia con le linee guida in materia dei limiti all'accesso civico emanate di recente dall'ANAC con la delibera 1309 del 28-12-2016. Ritengo molto valido
questo regolamento che garantisce la libertà di informazione per ciascun cittadino su tutti gli atti e tutti i documenti e le attività della pubblica amministrazione, per dare facoltà ai cittadini di conoscere e controllare lo svolgimento dell'attività amministrativa del nostro comune. Anche per quanto riguarda quello dell'articolo per il rilascio della copia conforme degli atti entro il 25° giorno. Quindi per noi per Quarrata il voto è favorevole. Grazie.
Grazie Marino Michelotti. Sì. Sì. Per H109 la parola Gori Fiorello.
Sì, la dichiarazione di voto, anche se non ho sentito commenti alla richiesta che ha fatto il capogruppo Scialdi, riteniamo di fare un gesto di approvazione, quindi approviamo il regolamento.
Grazie. Consigliere Gori, chi vuole intervenire? Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
La dichiarazione è giusto, Presidente? Ok. Per i motivi che ho già indicato nella presentazione del punto, voteremo sì all'approvazione del regolamento. Grazie.
Bene. Per dichiarazione di voto, Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Voto favorevole per questo punto all'ordine del giorno.
Bene. Nucci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Voto favorevole per questo punto.
Sì. Metto in votazione il punto numero 4, regolamento sull'accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato. Approvazione. Chi è favorevole? Votato all'unanimità. Bene, passiamo al punto numero 5, regolamento per la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti da terzi. Approvazione. Qui è arrivato anche un emendamento da parte della Lega Nord. Regolamento prevede che il prima si presenta al punto da parte della Giunta, poi si presenta direi anche l'emendamento, poi si fa una discussione complessiva per poi andare in base prima all'emendamento e poi il punto alla votazione, va bene? Quindi il sindaco presenta il punto.
Anche questo regolamento è una cosa abbastanza, credo, semplice, sicuramente un regolamento, la gran parte è stata predisposta da parte dei nostri uffici, l'ufficio della Polizia Municipale, per quanto riguarda gli oggetti smarriti. Noi siamo una comunità abbastanza, diciamo, medio-grande, non abbiamo grandi quantità, grandi qualità di oggetti smarriti, però diciamo che una buona parte vengono portati all'ufficio della Polizia Municipale e vengono messi in una specie di cantiere lì sotto il polo tecnologico. Quindi molto, molto spesso il comandante dei Vigili Urbani ci ha chiesto come poter fare per smaltire questa roba, come poter fare per eventualmente anche restituire in modo trasparente, sempre con la stessa dinamica, a quelle persone che vengono a fare richiesta se è possibile recuperare quell'oggetto smarrito. Quindi con questo regolamento si va a normare questo tipo di percorso, si va a dare modo sempre ai nostri uffici un unico comportamento da tenere per quanto riguarda rapporti con il cittadino e si va a semplificare quindi la vita anche per il cittadino stesso che magari smarrisce un oggetto e dopo qualche giorno lo va a ricercare dai nostri vigili urbani. Abbiamo previsto anche un percorso per quella roba, diciamo, che non viene richiesta da nessuno, che non viene, diciamo, fatta attenzione da parte di qualcuno che l'ha smarrita e che spesso magari rimane nei nostri depositi. Ripeto, noi sino ad oggi, per fortuna penso per la nostra città, non abbiamo mai avuto smarrimenti di oggetti preziosi, smarrimenti di roba di valore, però credo che si debba dare un modus operandi unico ai nostri uffici. Con questo regolamento si va a superare questa fase di incertezza e si va a normare questo tipo di riconsegna di oggetti smarriti a coloro che ne sono i proprietari.
Chi vuole intervenire? L'emendamento chi lo presenta? La presenti te? No, vai. Sì, facciamo prima anche l'emendamento, sì, poi si fa una discussione complessiva, un qualche minuto in più, perché essendoci anche l'emendamento, quindi...
Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo fatto questo emendamento perché poi il Comandante dei Vigili in Commissione ha detto che aveva preso un regolamento standard così, per quanto riguarda la gestione degli oggetti smarriti e quindi questo emendamento va a integrare, a migliorare quello che è la gestione di questa, degli oggetti smarriti. L'emendamento normalmente recita così, si chiede di eliminare dal titolo quarto articolo 15 l'acquisto della proprietà del bene da parte dell'amministrazione comunale, l'intero comma 3. Il comma 3 recita così, l'ufficio prevede non oltre il mese di maggio di ogni anno a formare un elenco di tutti gli oggetti in deposito che siano divenuti di proprietà dell'amministrazione comunale e dopo opportuna scelta il responsabile dell'ufficio polizia municipale valuterà se procedere alla loro vendita o a donarli nei modi previsti al comma 3 dell'articolo 13 del presente regolamento ad enti, associazioni operanti su territori comunali con fini di beneficenza e carità. E noi si vorrebbe sostituire così. L'ufficio prevede non oltre il mese di maggio di ogni anno a formare un elenco di tutti gli oggetti in deposito che siano divenuti di proprietà dell'amministrazione comunale, gli stessi sono venduti mediante asta pubblica ottemperando le disposizioni in materia di vendita ai pubblici incanti. Per gli oggetti preziosi o di valore si procede all'eventuale aggiornamento della stima già redatta sempre a cura di un perito scelto e nominato dall'amministrazione comunale. Per gli oggetti non venduti l'amministrazione comunale valuterà se donarli nei modi previsti al comma 3 dell'articolo 13 del presente regolamento ad enti e associazioni operanti sul territorio comunale con fini di beneficenza e carità. Quindi, niente, questo emendamento vuol far sì che la gestione degli oggetti smarriti possa essere anche un introito per le casse comunali.
Grazie consigliere Nosci. Allora, ora è stato presentato sia il punto che l'emendamento, si inizia il dibattito su questo punto, ovviamente tenete conto insieme alla delibera anche l'emendamento e quindi magari con qualche minuto in più per intervenire anche sull'emendamento. Consigliere Gori Fiorello, H109.
Ma per noi, molto velocemente, siamo d'accordo all'approvazione del regolamento e
prima del regolamento, siamo anche d'accordo all'approvazione dell'emendamento proposto dal gruppo Lega Nord, perché ci sembra opportuno, come avendo anche tutti questi regolamenti regolamentando la materia, che sia specifico che prima della scelta del funzionario di quello di fare degli oggetti passati in proprietà si provveda all'esperimento di una vendita all'asta. Quindi, per quanto ci riguarda, noi siamo favorevoli all'emendamento proposto dalla Lega e all'intero regolamento. Votiamo a favore sia dell'emendamento che del regolamento. Grazie.
Grazie, consigliere Gori. Consigliere Massimiliano Guitta, Partito Democratico.
Presidente, pensiamo che le ragioni di questa delibera siano già espresse nella premessa stessa. Ad oggi non è disponibile un regolamento generale che disciplina la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti da terzi nel territorio comunale e l'amministrazione ha ritenuto opportuno di disciplinarne la gestione. Con riferimento invece all'emendamento, modifica del titolo quarto, articolo 15 del regolamento per la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti da terzi, proposta dai colleghi della Lega Nord Toscana, osserviamo quanto segue. Il regolamento in approvazione è stato definito sul riscontro delle attività di comuni di medie dimensioni analoghi al nostro, diverso ad esempio il caso di grandi metropoli o del solo comune di Pistoia, dove il numero degli oggetti rimasti in custodia e il relativo valore economico assume ben altre proporzioni. Da un effettivo riscontro della gestione degli oggetti rinvenuti sul territorio comunale negli anni pregressi, non si denotano particolari situazioni di criticità in relazione al numero e al valore degli oggetti consegnati al comando e riconsegnati ai legittimi proprietari. Nella maggior parte dei casi si tratta di oggetti di scarso valore per i quali il regolamento ne prevede la distruzione. Gli oggetti più comuni consegnati e giacenti, come ricordava il comandante dei Vigili Urbani nell'ultima commissione Affari Generali, sono le biciclette, e quasi sempre di scarso valore economico. La vendita degli oggetti smarriti rimasti in deposito presso il comando dei vigili urbani e divenuti di proprietà dell'amministrazione comunale tramite un'asta pubblica, così come proposto nell'emendamento dei colleghi della Lega Nord Toscana, si motiva dunque nelle e per le grandi città. Nel nostro caso tale pratica risulterebbe sovradimensionata rispetto alla quantità e qualità degli oggetti rimasti in deposito. La regolamentazione proposta si prefigge di disciplinare la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti, ma nel rispetto della economicità del servizio stesso. La modifica del titolo quarto, articolo 15, così come proposto nell'emendamento, vincolerebbe, obbligherebbe ogni anno l'amministrazione a indire un'asta pubblica anche in presenza di un solo oggetto e magari di scarso valore. Il rischio è di trovarsi in presenza di uno squilibrio tra costi di gestione di servizi e benefici economici. Rischio che sarebbe senz'altro molto elevato. Per tali ragioni respingiamo l'emendamento no e siamo ovviamente a favore del punto. Grazie.
Grazie Massimiliano Guetta. Gianni Nocera, Movimento 5 Stelle.
Allora, il Movimento 5 Stelle è favorevole al regolamento emendato dai colleghi della consiglieri della Lega, perché l'interesse della pubblica amministrazione è comunque superiore all'interesse del privato e il recupero di eventuali costi tramite la vendita all'asta degli eventuali beni, unicamente quelli di un certo valore, permette comunque un recupero, anche se siamo fuori da quella che è la media delle grandi città. A questo punto viene da chiedere, se viene invece rinvenuto una volta un bene di un valore un po' più elevato, un orologio o qualcosa, se non viene venduto all'asta, che facciamo? Questa è la domanda che vorrei porre, insomma, a chi vota contro l'emendamento.
Grazie Gianni Nocera. Marino Michelozzi, Noi per Quarrata.
Il regolamento redatto, che va a normalizzare per la prima volta la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti sul nostro territorio comunale, copre e chiude il problema su come disciplinare gli oggetti smarriti e di come dotarsi preventivamente del comportamento da tenere per garantire la legittimità dell'azione amministrativa.
Con questo inizio e con la tipologia degli oggetti smarriti e rinvenuti sul territorio comunale, che sono oggetti di piccole dimensioni, di piccolo calibro, mi sembra non costosi e di piccolo valore e identità, mi sembra prematuro all'articolo 15 del titolo 4, comma 3, prevedere di istituire la vendita con asta pubblica, in quanto la nostra cittadina non ha le dimensioni di una grande città per poter mettere in piedi una struttura sia a livello economico che a livello logistico con una sede particolare per l'asta pubblica. Quindi il regolamento mi sembra congruo e che vada bene come è stato redatto e il voto per il regolamento nell'approvazione per noi per Quarrata è favorevole, mentre respingiamo la mozione. Grazie.
Bene, Michelozzi. Per dichiarazione di voto. No. Allora, si passa alla votazione.
Certamente si capisce che Quarrata non è Firenze o Roma, però comunque può capitare negli anni che ci si trovi di fronte a dei ritrovamenti di un certo valore e comunque se capita di rinvenire degli oggetti di un grande valore non credo che sia opportuno tenerli custoditi nel magazzino sotto il polo tecnologico, comunque avrà un costo detenere certi oggetti di valore. La bontà di questo emendamento era solamente che tramite l'asta si potesse recuperare eventuali costi di gestione di questi oggetti. Quindi mi sembrava un emendamento di buon senso nel caso si dovesse affrontare dei ritrovamenti di oggetti di un certo valore. E mi trovo in imbarazzo a dare una dichiarazione di voto su un qualcosa che noi ritenevamo di buon senso. Quindi a questo punto il nostro voto, se non viene approvato l'emendamento, è negativo.
Grazie Nosci. Allora si passa alla votazione.
Tanto voi votate a favore del regolamento, no? Se serviva si votava anche noi a favore del regolamento, ma siccome non serve, facciamola breve, ci potrebbe essere ogni tanto anche qualche oggetto di valore, anche se non siamo Milano, San Piero a Ponti o così, no? Quindi noi si dice, vabbè, questo emendamento della Lega insomma delimitava un po' il campo. Allora, noi si vota sì all'emendamento della Lega, poi vediamo se mi ritrovo, e poi se l'emendamento non passa si vota no, ma tanto l'approvate lo stesso, non è che succede granché. Ecco, se invece qualcuno vota in difformità dal gruppo e servono i nostri voti, vi si vota, ecco, se vi fidate. Sono decisioni più fantasiose.
Allora, metto a voti, prima della delibera, metto l'emendamento che vado a leggere per ragioni di regolamento. Quindi, si vota prima il regolamento, l'emendamento, poi vediamo come che viene fuori. E poi eventualmente o la delibera modificata o se venisse bocciato la delibera presentata inizialmente. Allora, proposta di emendamento a regolamento per la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti da terzi. Con la presente siamo a proporre un emendamento a regolamento in oggetto. Si richiede di eliminare dal titolo 4, articolo 15, acquisto della proprietà del bene parte dell'amministrazione comunale, l'intero comma 3. 3. L'ufficio provvede, no, non oltre il mese di maggio di ogni anno, a formare un elenco di tutti gli oggetti in deposito che siano divenuti di proprietà dell'amministrazione comunale e dopo opportuna scelta il responsabile dell'ufficio di polizia municipale valuterà se procedere alla loro vendita o a donarli, nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 13 del presente regolamento, ad enti e associazioni operanti sul territorio comunale, con i fini di beneficenza e carità, sostituendolo con il seguente: 3. L'ufficio provvede, non oltre il mese di maggio di ogni anno, a formare un elenco di tutti gli oggetti in deposito che siano divenuti di proprietà dell'amministrazione comunale. Gli stessi sono venduti mediante asta pubblica, ottemperando le disposizioni in materia di vendita ai pubblici incanti. Per gli oggetti preziosi o di valore si procede all'eventuale aggiornamento della stima già redatta, sempre a cura di un perito scelto e nominato dall'amministrazione comunale. Per gli oggetti non venduti l'amministrazione comunale valuterà se donarli, nei modi previsti, al comma 3 dell'articolo 13 del presente regolamento, ad enti e associazioni operanti sul territorio comunale con fini di beneficenza e carità. Ok. Metto in votazione l'emendamento. Chi approva l'emendamento? Chi non approva l'emendamento? L'emendamento è bocciato a maggioranza, è stato approvato da H109, Lega Nord Toscana e Movimento 5 Stelle. Ora si passa alla... No, non è approvato. Hanno votato contro il Partito Democratico e noi per Quarrata. Quindi l'emendamento è bocciato. Ora si passa all'approvazione del punto 5, regolamento per la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti a terzi. Approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Approvato a maggioranza dal Partito Democratico, noi per Quarrata. Hanno votato contro i gruppi H109, Lega Nord Toscana e Movimento 5 Stelle. Qui non c'è la... Sì, c'è. D'accordo, bene. Allora, 5 bis. Adesso passiamo al punto che l'integrazione dell'ordine del giorno 5 bis. Istituzione, servizi, accompagnamento e sorveglianza sugli scuolabus per il trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune. Chi presenta? L'assessore Lia Colzi.
Buonasera. Premetto senza ombra di smentita che l'amministrazione comunale di Quarrata è sempre stata attenta all'erogazione di servizi di qualità a garanzia del diritto allo studio di tutti i bambini e ragazzi residenti nella nostra comunità. Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato per gli studenti della scuola primaria, per quelli della scuola secondaria di primo grado e per i bambini della scuola dell'infanzia. Quest'ultimi presentano a bordo di ogni scuolabus un accompagnatore, come prescritto dal decreto ministeriale 31 gennaio 97 e dalla successiva circolare dell'11 marzo 97. Siccome la nostra amministrazione intende garantire una maggiore sicurezza e un servizio più sicuro su tutti gli scuolabus, a breve istituirà un servizio di accompagnamento anche sugli scuolabus di coloro che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Già durante questo anno scolastico, quindi, sarà cura degli uffici dell'assessorato alla pubblica istruzione procedere all'organizzazione e all'attuazione del nuovo servizio di accompagnamento. Dall'inizio del prossimo anno scolastico, la nuova gara del trasporto, dato che il 31 agosto 2018 terminerà quella in essere, contemplerà sia questo servizio di accompagnamento sia la presenza di cinture di sicurezza all'interno di ogni scuolabus. Questo nuovo servizio avrà un costo presunto di circa 112.000 euro più IVA all'anno, ma permetterà una maggiore tranquillità per l'ente e soprattutto per le famiglie. In buona sostanza, noi pensiamo che un'amministrazione attenta e lungimirante deve adottare tutte le precauzioni per tutelare la sicurezza dei minori e l'inserimento su ogni scuolabus di un operatore con funzioni di sorveglianza e vigilanza potrà contribuire a un servizio più sicuro, prevenire possibili situazioni conflittuali durante il percorso e dare un valido aiuto al momento della discesa e salita sui mezzi, in particolare per i bimbi più piccoli.
Chi vuole intervenire?
No, si parla
no,
per
qui
primi
c'è
perché,
il tuo
perché...
emendamento, vero?
Eh?
Ecco, c'è un emendamento, scusate. L'emendamento di Gianni Nocera, Movimento 5 Stelle, lo presenti subito o sì, si fa la stessa? Sì, vai, facciamo in questa maniera.
Allora, premetto che il Movimento 5 Stelle è favorevole a questo tipo di scelta da parte dell'amministrazione per garantire la sicurezza, soprattutto in un periodo dove l'amministrazione scolastica è più attenta anche a fenomeni di bullismo nei confronti degli alunni. Quindi il Movimento 5 Stelle chiede di emendare il punto 2 della delibera, che dice di stabilire che il servizio sia affidato in gestione a terzi nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi. Aggiungere il seguente periodo: ove lo stesso non sia stato organicamente coperto da personale tenuto a svolgere lavori socialmente utili in cambio delle prestazioni socioassistenziali del Comune. Questo perché dobbiamo riconoscere ai cittadini e a delle famiglie che vivono situazioni di disagio la possibilità di non perdere dignità e onore e di vivere appieno il valore di una comunità democratica, dove ci sono diritti e doveri. Si dà e si riceve, si viene aiutati e si aiuta, la comunità ad essere solidale, equa e giusta. In questo modo si afferma con forza il principio della responsabilità individuale e collettiva, della consapevolezza che le comunità stanno bene, sono felici se nessun cittadino rimane indietro. Nel contempo il cittadino effettua una restituzione sociale di quanto ricevuto. Inoltre per l'ente vi è un indubbio vantaggio, poiché deve impegnare minori spese. Questo emendamento fa riferimento soprattutto anche quando si parla alle varie convenzioni che il Comune ha stipulato con le associazioni sul territorio, associazioni con le quali ha proprio previsto la tipologia del lavoro socialmente utile. E soprattutto perché, anche andando a vedere l'allegato al verbale numero 27, cioè il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sotto precisa che si suggerisce di valutare in sede applicativa le varie opzioni nel rispetto della legislazione anche fiscale, al fine di ottimizzare le risorse dell'ente per l'espletamento del servizio, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio. Quindi per ridurre insomma i costi dell'intervento.
Allora, adesso passiamo alla discussione, tenendo conto che oltre alla delibera c'è anche l'emendamento, il regolamento prevede un po' di minuti in più, quindi sono 10 minuti a disposizione. Chi vuol parlare? Chi no vuole intervenire? Eh?
No, allora, io ogni tanto ho un atteggiamento...
Giuliano,
sì, Giuliano Melani.
Melani, Giuliano, grazie, H109.
Grazie. Io ogni tanto ho un atteggiamento anche scherzoso, chiedo anche scusa a questo consiglio, ma soprattutto a me stesso, perché non vorrei che poi, perché ci sono interventi e interventi. Questo è serio per il tipo di iniziativa che si va a prendere, per il tipo di impegno di spesa che si va a stanziare, 100, facciamo, mi passate 120, poi 112 e 500, 1000. Per gli investimenti alternativi possibili, ho già detto senza tema di smentita, come diceva l'assessore Colzi, mi dispiace stasera non essere d'accordo, sono 2 milioni di investimento alternativo. Ma soprattutto il modo in cui è stata presa la decisione, diceva l'assessore Colzi, così si sta più tranquilli. La tranquillità, se uno non si vuol fratturare, va al nuovo ospedale San Jacopo, si ingessa da capo ai piedi e io vi garantisco che non incorrerà in fratture. È desiderabile? È un problema di scelta. Come si fa a stabilire invece un po' meglio? Cioè, un po' meglio significa... È giusto ascoltare desiderata di 60 genitori che hanno detto ci vorrebbe l'assistente sui pulmini? Oppure è giusto mettere l'assistente sui pulmini perché si possono verificare atti di bullismo, anche se questo non è stato citato, ma sento dire? Bene, per sapere se questo è giusto, scientificamente si fa così. Si prende un panel di controllo, cioè 750 bambini che non prendono il pulmino, che non prendono il pulmino, si fa una ricerca per 5 anni, un anno, e si vede se si è fatto più male, quelli che sono andati sul pulmino o quelli che sono rimasti o hanno con mezzi propri o sono rimasti a casa, eccetera, eccetera. Perché vedete, le probabilità di farsi male sul pulmino senza assistente sono come minimo inferiori a stare intorno a una pentola di cucino, meno possibilità di cascare, che cascare da un aereo, meno possibilità che scendendo le scale, meno probabilità di rovesciarsi una pentola in testa, meno probabilità di cadere di bicicletta, meno probabilità di prendere la scossa trafficando cofili, meno probabilità, una serie di meno probabilità, è un elenco lunghissimo. Cioè, se una madre volesse mettere in sicurezza il figlio, lo potrebbe mettere sul pulmino e farlo girare 24 ore senza assistente. Non succederebbe nulla, perché questa amministrazione non ha portato a dimostrazione di quello che sta per fare un solo dato reale, empirico. Cioè, c'è qualcuno di voi che mi ha detto l'anno scorso si sono fatti male 3 bambini, si sono sbucciati, eccetera, eccetera? Io non lo so. Però se sono consigliere comunale e devo accettare di fare questo tipo di spesa o di investimento, avrei bisogno di saperlo. Perché vedete, lui mi dice, che ha messo gli appunti, guerra in Bosnia, sì, perché è circolata in questo paese la storia che i nostri soldati che avevano respirato uranio impoverito erano tutti malati di tumore, fino a che una ricerca seria ha stabilito che il panel di controllo aveva più tumori di quelli che erano andati in Bosnia. E questa storia è finita. Quindi voi state investendo una cifra importante, perché state investendo 2 milioni di euro, non 120.000 euro, perché questa è una spesa ripetitiva che sarà così e sarà per sempre, perché non credo ci torneremo sopra. Lo fate erga omnes, cioè elementari e medie, e fine via. È una spesa che potrà aumentare se altri bambini aderiranno al trasporto. Cioè, io sono andato all'inaugurazione dei pulmini che abbiamo comprato, che l'amministrazione ha comprato, 3. Ho chiesto a chi c'era, dico, ma perché non li abbiamo presi a metano che inquina meno o a elettrici? Risposta, si è risparmiato 30.000 euro. Allora, per la salute dei cittadini di Quarrata è meglio il metano del gasolio. Che vuol dire? Ho detto, vabbè, è risparmiato. Poi dice, forse quelli a metano non riescono ad arrivare a Luciano. Vabbè, chissà che roba è. Allora, questo è quanto. Perché, ora, permettetemi una battuta, e ci sono andato anch'io sul pulmino, ho fatto anch'io le medie a Quarrata. C'era Piero Lepera, se succedeva un po' di casino si sentiva la frenata, il rumore del freno a mano, faceva un urlo, era finita lì. Cioè, quello che dico è che non ho, sono cambiati i tempi, certo, anche i bambini sono dei criminali, però non eravamo tanto diversi. Però quello che voglio dire è che fra i rischi, che qui non ho messo la pentola, c'è anche quello di beccarsi un tetto in testa, e questo dipende dall'amministrazione comunale. Lo vedremo purtroppo fra 3 ore, non lo so. Ma le nostre scuole, alcune, sono in pessime condizioni e non rispettano il rischio, non hanno le caratteristiche per resistere a un sisma. Voi mi direte che qui il sisma non ci sarà mai. C'è scritto, possibile sisma sulla classificazione, evento raro. Io ogni tanto dal mio ufficio il sisma l'ho sentito quando è venuto a Modena e così via. L'ho sentito, quindi vuol dire che non era forte, però l'ho sentito. Cioè, e avete 2 milioni di euro e potete sistemare delle scuole? Cioè, avete il rischio sismico da sistemare e mettete l'assistente su pulmini? Oh, ragazzi, ma davvero qui non si tratta dell'opposizione, porca miseria, cioè io se potessi... Se ve lo come potrei fare, cioè, poi senza discrimini, no? Voglio dire, ci possono essere problemi su alcuni pulmini, in alcune zone, l'autista potrebbe segnalare delle difficoltà, bene, organizziamo una struttura presso la pubblica istruzione di 1, 2, 3 persone, che magari a campione, magari per un certo periodo di tempo, montano su quel pulmino e danno una mano, situazioni di disabilità. Ragazzi, il bullismo. Ma io, ora c'è la mia amica, devo fare una cosa, non ti preoccupare Francesca. Io sono stato oggetto di bullismo. Ho detto alla Francesca, non preoccuparsi perché devo fare un racconto un po' critico. Perché un giorno sul pulmino sono montato, avevo 12 anni, e mi hanno detto, ma te lo sai perché verso è messa? E se un tua sorelle, e le mamme sono contadine, e un tuo lama visto, cioè come fai? Io ho detto 50 e 50, ma l'ho detto così o così, ho detto orizzontale. Per 2 settimane sono diventato quello che potevo essere. È un problema di bullismo, Presidente, non ho detto nessuna parola sbagliata. Poi non avevo sorelle, ma ero brava a scuola e dissi a quelli che non gli passavo più compiti e diventò guerra e finì anche il bullismo. Però voglio dire, bisogna anche capire di che cosa si sta parlando. Chiedo scusa ovviamente al Consiglio, però fu bullismo, io stetti male per 2 settimane ovviamente per questo problema. Ma davvero? Quindi io dico che se ci sono delle difficoltà, e poi avete valutato la possibilità di utilizzare ragazzi che fanno servizio civile, avete utilizzato la possibilità di utilizzare i nostri anziani tipo adotta un pulmino, non lo so, ci possono essere tutta una serie di iniziative che col tempo e con l'organizzazione, ma perché la comunità, in fondo è un lavoretto che si tratta di tenere sotto controllo, io non voglio, è finito il tempo, 8 minuti? Un minuto, grazie Presidente. Io voglio dire, davvero pensateci, ma soprattutto non ci fissiamo sulle cose. È chiaro che cioè moriremo, cioè io mi è cascato il tetto in testa, va bene, siamo più forti di tutto, non so dove vado a dormire, ma va bene, avrò fatto un errore, Dio santo, no? Però confrontiamoci sulle cose. assicuriamoci bene, mettiamo in condizioni, ma mi dovete dire in 50 anni, in 40 anni, 42 anni di amministrazione siete stati bravi? Bravi, siete stati bravi. Mi volete dire con quegli sfasciacarrozze con cui si andava a giro quanti sono stati gli incidenti reali ai bambini che si sono verificati sul territorio? Perché se sono due, o che pensate non ci siano due che hanno preso la scossa? Cioè, credetemi, state facendo un lavoro che può servire per prendere voti in tanti modi, può servire per prendere voti in tanti modi, ma non fa il bene di questa comunità. Se ci sono delle esigenze, osserviamole, rispettiamole ed è. Ma questo è un buttar via senza
Milani,
pietà.
Si è capito.
È capito il concetto, vero?
Certo.
Grazie.
Prego. Intervenire. Noi per Quarrazza, Marino Michelozzi.
Dunque, la scelta di istituire il servizio di accompagnamento e sorveglianza su tutti gli scuolabus e anche per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Quarrazza mi sembra una scelta ponderata, giusta e logica per diverse motivazioni che esprimerò. Primo, per motivi di prevenzione e sicurezza del trasporto dei minori. Secondo, per motivi di responsabilità amministrazione e del personale del servizio pubblica istruzione. Tre, per il riferimento anche alle recenti sentenze della Corte Cassazione in merito di adottare per tale tipologia di servizio tutte le cautele a tutela della sicurezza dei minori, in quanto i ragazzi di questa età, dai 10 ai 13 anni oggi in questa società in cui viviamo, non sono considerati maturi, diciamo, per questo tipo di discorso. Quattro, per motivi di sicurezza e prevenzione sociale. Cinque, anche per una, per una percezione delle risposte e osservazioni pervenute dai genitori che, in base ad un questionario sul gradimento del servizio del trasporto scolastico, hanno espresso considerazione e sensibilità per il miglioramento del servizio. Da queste motivazioni mi sembra di evincere che ci sia anche da parte dell'amministrazione una scelta ben precisa di andare a istituire questo servizio. Per quanto riguarda poi il discorso dell'emendamento, faccio presente che per assicurare il servizio di accompagnamento e sorveglianza abbiamo bisogno di personale e di figure o di addetti al servizio che siano competenti, con capacità di relazionare con i bambini, di relazionare con gli adulti e i genitori e con capacità di mantenere l'ordine sullo scuolabus, personale che ci sappia fare dal punto di vista della cortesia e che sia professionalmente capace e tempestivo nel risolvere e nell'affrontare eventuali problematiche. Questo nulla togliere per quanto riguarda di trovare altre tipologie di lavoro per lavoratori socialmente utili.
Grazie Marino Michelozzi. L'emendamento, poi c'è anche la dichiarazione di voto, cioè sulla dichiarazione di voto poi si farà quello, diciamo, si è soffermato più sulla delibera che sul... Ma avrà occasione, penso, sai. Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
E dunque, Presidente, un'unica discussione, dichiarazione, il punto, chiedo scusa.
Unica discussione per quanto riguarda l'emendamento.
Perfetto.
E la delibera.
Ok.
Poi c'è la dichiarazione di voto uguale.
Benissimo.
Perché poi come si fa? Si metterà in votazione l'emendamento e poi la delibera.
La ringrazio per la precisazione. Allora, l'amministrazione comunale di Quarrazza, lo ricordava l'assessore, è sempre stata attenta all'erogazione dei servizi di qualità e garanzia del diritto allo studio di tutti i bambini e i ragazzi della nostra comunità. L'estensione del servizio di accompagnamento e sorveglianza anche agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del nostro comune va incontro a ciò e nasce anche dalla richiesta di molti genitori preoccupati
preoccupati per la sicurezza dei loro figli. L'amministrazione non ha avuto difficoltà ad accogliere tale proposta perché è incline alla sensibilità del Partito Democratico e all'agenda delle priorità di quest'ultimo, sempre pronta ad accettare, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'amministrazione, tutte quelle istanze provenienti dalla società civile che trovano riscontro nelle politiche sociali. L'erogazione di questo servizio è senza dubbio una scelta politica, di politica pubblica in linea con la vocazione del PD, tesa al consolidamento e sviluppo dei servizi legati al welfare sociale e tra questi certamente la scuola, da anteporre a molte altre scelte importanti. Questo servizio di accompagnamento ha un costo, lo si diceva, certo, come d'altronde lo ha la mensa comunale, elevato, che costituisce non a caso un'eccellenza del nostro comune. Costi generati da scelte politiche, finalizzate all'erogazione di servizi che vanno a beneficio della collettività. La sicurezza dei cittadini, tanto cara ai colleghi della Lega, assume qui una forma diversa, l'inserimento su ogni scuolabus di un operatore con funzione di sorveglianza e vicinanza, che potrà contribuire ad un servizio più sicuro, prevenire possibili situazioni conflittuali, quali ad esempio atti di bullismo. Situazioni conflittuali che si potrebbero verificare durante il percorso e dunque un aiuto a questi ragazzi potrebbe senz'altro essere utile. Noi pensiamo che un'amministrazione attenta e lungimirante deve adottare tutte le precauzioni per tutelare la sicurezza dei minori con l'attuazione delle scelte politiche che rivendichiamo. Per quello che riguarda invece l'emendamento, lo svolgimento delle attività di accompagnamento sugli scuolabus necessita di una garanzia di continuità del servizio che l'eventuale impiego di personale atto allo svolgimento dei lavori socialmente utili rischierebbe di non garantire appieno, di garantirlo in modo precario. Ciò per il vincolo dell'orario, massimo 6 ore settimanali, o per inevitabile turnover del personale che può svolgere un lavoro socialmente utile da un minimo di 10 giorni a un massimo di 6 mesi. La garanzia e responsabilità della continuità del servizio sarà invece obbligatoria per la società a cui l'amministrazione demanderà, previa gara, la gestione del servizio. Occorre inoltre precisare che i lavori che prevedono relazione con i bambini sono sempre molto delicati e necessitano di una relazione di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore che viene demandata un'attività che prevede appunto la gestione, il rapporto con i bambini. Alle persone che il marketing sociale aiuta a fronte della loro prestazione lavorativa, anche se non sembrano avere il profilo personale idoneo a svolgere tali mansioni. A queste persone si associano le due altre macro categorie di coloro i quali accedono ai lavori socialmente utili, ossia i lavoratori in stato di momentanea indigenza e attesa di primo impiego o disoccupati o detenuti, per i quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma, o condannati con pena pecuniaria che ne richiedono la commutazione in lavori socialmente utili, così come previsto dall'articolo 54 del decreto legge del 20 agosto 2000 numero 274. Il decreto legge del 1 luglio 2013 concernente le disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena estende la possibilità di far svolgere lavori di pubblica utilità a soggetti in stato di detenzione, anche con problemi di tossicodipendenza. La messa alla prova, poi, è un istituto introdotto nel nostro ordinamento da pochi anni che prevede la sospensione del procedimento penale in corso ed evita la condanna sostituendola con lavoro di pubblica utilità. A tale istituto può accedere anche chi è indagato o imputato in reati quali violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio al magistrato in udienza, violazione di sigilli aggravati, rissa aggravata, solo nei casi meno gravi, non deve aver ucciso nessuno, lesioni personali stradali, in questo caso anche se aggravate, furto aggravato, ricettazione. Ora, condannati per furto, per guida in stato di ebbrezza, tossicodipendenti o le persone che accedono all'istituto della messa alla prova non sono forse tra le più indicate per l'interlocuzione con minori, di cui ne dovrebbero garantire la sorveglianza. Pur volendo essere garantisti e pur non volendo avere un atteggiamento pregiudizievole nei confronti di chi, dopo un regolare processo dal quale ne sia conseguita una condanna, di cui ne stia scontando la pena in attesa del legittimo rientro in società, o di chi abbia commutato una pena inflitta in lavori socialmente utili, o infine di colui che si sia avvalso della messa alla prova con la conseguenza di sospensione del procedimento penale in corso, pur non volendo avere, mi ripeto e concludo, un atteggiamento pregiudizievole nei confronti di tutti coloro, siamo abbastanza certi che lo avrebbero le madri e i padri dei bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole. Per queste ragioni, fin qui espresse, respingiamo la mozione. Grazie.
Sì, sì. Allora, Lega Nord Toscana, Pamela Colombo, può parlare.
Sì, buonasera a tutti. Un chiarimento. Il consigliere capogruppo Guetta dice che siccome potrebbero verificarsi dei casi, dei piccoli infortuni sullo scuolabus, noi ci fruttiamo in tasca, tiriamo fuori 120.000 euro indicative, euro più euro meno, per garantire una sicurezza che forse servirà, forse. Per quanto mi riguarda, da mamma basta solamente un po' di buona educazione ai figli, poi tutto va da sé. La probabilità che invece accada un'aggressione in una zona abbandonata, cosa ci fa fare? Niente. Quindi si va a investire su una minima possibilità che possa succedere qualcosa, perché non è mai accaduto niente, se non le solite scaramucce che possano accadere fra bambini, per un problema che per quanto riguarda molte persone qua a Rata è concreto e reale, si fa niente. Grazie.
Grazie Pamela Colombo. Chi vuole intervenire? Allora, si passa. Se vuole intervenire l'assessore prima della dichiarazione di voto. Lia Colzi alla parola.
Allora, io ora vi parlo non tanto da assessore, ma soprattutto da mamma e da insegnante. Io sono 40 anni che insegno. Ora, proprio in questo periodo, sono 40 anni. Quando il consigliere Melani parlava di quando aveva 12 anni, anche se so che è molto giovane o che ne dimostra pochi, passato del tempo, perché all'incirca siamo coetanei, i ragazzi di oggi sono molto cambiati, cambiata la realtà, soprattutto sono cambiate le famiglie. Se quando Giuliano Melani aveva 12 anni, tornava a casa e ne aveva combinate una, prima di sentire se l'aveva combinata, c'era lo scappellotto e poi ascoltava. Tanto qualcosa, almeno a me succedeva così, tanto sicuramente è colpa tua questo. Oggi invece abbiamo una situazione completamente diversa. Il genitore, spesso il bambino dice, sai ma è successo, il bambino ha sempre ragione. E può avere anche ragione, ma talvolta no. I ragazzi sono molto cambiati, sono ragazzini molto svegli, molto furbi e che delle volte non hanno più quel rispetto anche nei confronti del coetaneo che forse noi della nostra avevamo. Di conseguenza, questo te lo posso dire perché lo tocco con mano anche domattina, ci vuole tanta attenzione, a maggior ragione. Quando c'è un autista che guida con 42 ragazzi sopra, non è che possa fare anche il guardiano del faro di quelli che sono in fondo. I ragazzi fanno confusione, si sporgano fuori dal finestrino, si tirano gli zaini sono pesanti, non si passa tanto bene delle volte. Allora, siccome a noi come amministrazione e a me come assessore alla pubblica istruzione una delle parti più importanti della comunità sono bambini, da quelli piccolini a quelli un po' più grandi, il fatto di avere una persona che sul retro possa dare un'occhiata, possa vedere le situazioni e lasciare l'autista libero di guidare tranquillo, insomma, mi sembra estremamente importante. Naturalmente chi fa l'assistente bisogna essere una persona di cui ci possiamo fidare. Guardare i bambini è delicatissimo, ve lo posso dire perché ci sono tanti aspetti, ma avete detto ma non è successo niente, è vero, sono minori. Potrebbe succedere qualcosa. E allora, quei 112.000 euro al massimo che si possono spendere potrebbero essere spesi solo una volta per quel caso. Ecco, io di questo ne sono pienamente convinta e noi come amministrazione nei confronti dei minori siamo responsabili. E vi posso dire che nel tempo, quando io accompagnavo bambini alla porta dell'ingresso, bastava. Ora noi siamo obbligati nei confronti dei minori, se si vuol fare le cose veramente in regola, si devono accompagnare al cancello e guardare attentamente a chi si danno. Perché spesso a me è capitato, in casi di famiglie separate, alcuni genitori non potevano vedere i bambini e c'è una grande attenzione. Allora, come l'attenzione ci deve essere e deve dimostrare la serietà di ogni insegnante all'interno della scuola, secondo me questo fatto della sicurezza all'interno degli scuolabus, dei pulmini, è estremamente importante, è un modo per dire ti sono vicino, guardo, effettivamente posso richiamare il bambino più o meno educato, perché ci sono tanti bambini educati, ma oggi c'è anche una stragrande maggioranza di ragazzi che le buone maniere, il saper stare insieme. Io ho sentito parlare di bullismo, non è, ci sono i casi. E ci sono sempre stata, anche alla nostra epoca, in cui venivamo presi in giro. Ora si arriva delle volte a qualcosa di un pochino più pesante, per cui il fatto di averci una persona che vigila, che controlla, secondo me, e secondo anche l'amministrazione in particolare. Il discorso che diceva nell'emendamento, mi permetto di parlare con il consigliere Nocera, lui ha fatto un discorso estremamente importante, si aiutano persone che rendono qualcosa in cambio, un po' come succede al market sociale. Il market sociale, le persone hanno dei punti, prendono questo buono spesa, se la scelgono, e rendono qualcosa in cambio. Però dovete sapere, non si ha bisogno di personale che ci sia sempre, non magari se un giorno gli è successo qualcosa che quindi possa essere sostituito. Personale, voi dovete sapere che quando uno fa un progetto di restituzione al market sociale lo fa per un determinato periodo di tempo, non per sempre. C'è un'interruzione anche in cui questo progetto deve essere rinnovato, perché lo sforzo maggiore è quello di fargli ritrovare un lavoro e di non essere sempre al market sociale. Il market sociale è un momento in cui la persona riceve e poi rende qualcosa in cambio. Ecco, questo era per sottolineare questo fatto, ma non per creare né allarmismi né niente, ma perché i nostri bambini possano stare in sicurezza sia nelle scuole, e si cercherà di fare in modo che lo siano, sì, ma la sicurezza non è solamente il tetto, è anche il tetto, ma anche la salvaguardia di loro, che vengano curati nel miglior modo possibile, perché quando un bambino è sereno, io ora penso anche a quelli più piccolini, pensate, nel pulmino ci sono ragazzi di prima media con quelli di terza, ci sono quelli di prima elementare con quelli di quinta, e delle volte anche 3 o 4 anni diventano generazioni. Io ho 2 figli, ci sono 7 anni di differenza, fra l'uno e l'altro c'è una generazione, mentre prima non si sentiva, delle volte sono differenze veramente importanti, per cui era un modo, io non intendo convincere nessuno, ma era soltanto per dire la bontà. Per quei 112.000 euro più IVA è stato messo la somma massima che si può spendere, può anche darsi se si trovano delle formule più consone che si possa anche risparmiare dei soldi. Naturalmente in un progetto si guarda al massimo, poi si cerca sempre di migliorare e di avere dei risparmi. Allora vi volevo dire, non vi voglio convincere, ma erano un po' queste le motivazioni che intendo dire da insegnante e anche da mamma. Il fatto che le schede di rilevazione, che sono state veramente tante, sono state vicine al 60% degli utenti che frequentano gli scuolabus, non è che siano state quelle la motivazione. Cioè, è un punto in più a questo, perché spesso si è visto che i bambini devono avere la cintura di sicurezza, cosa che prima non c'era, e non l'abbiamo nei pulmini nuovi. Quelli a metano di cui parlava il consigliere Melani spesso non sono molto sicuri. La macchina a metano ha sì dei costi minori, meno inquinamento, però può essere anche più pericolosa dal punto di vista se succede qualcosa. Quindi il discorso nella prossima gara che avverrà, che è quella in essere, finisce 31 agosto 2018, ma inizierà dal 1 settembre, sicuramente noi metteremo nel capitolato da avere tutti i pulmini con le cinture di sicurezza, anche questo proprio nell'ambito della salvaguardia dell'incolumità dei nostri bambini. Spesso però non se le mettono, per cui il fatto di avere una persona che in qualche modo vigila è anche un modo per dire no, guarda, la cintura ci si mette, lo zaino non si fa così, il piccolino quando scende deve avere i suoi tempi per scendere, non tu puoi andare avanti, perché ora io vi farei vedere come fanno spesso anche a scendere dal pulmino.
E quindi potete dividervi il tempo, c'è 5 minuti per ogni gruppo.
Vedi Lia, se tu hai fatto un discorso intelligente, sano, da mamma, noi siamo consiglieri comunali e si amministrano 27.000 persone, fra queste ce ne sono molte che non sono più in grado di pagare le imposte e non le stanno pagando, e per questo comune sarà un problema. Tu dici che i bambini sono sempre stati dei criminali, però sono cambiati eccetera eccetera. Quindi io ti dico, ti avrei ascoltato, ti avrei compreso, ti avrei votato e avrei sbagliato. Grazie.
Ok, chi vuole intervenire sulla dichiarazione di voto sia per l'emendamento che per la delibera? Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
Allora, io sarò sintetico anche perché avrei voluto ribadire alcuni concetti che già ha detto l'assessore Colzi, perciò vado al dunque. Noi voteremo sì, ovviamente, al punto, e no all'emendamento. Grazie.
Bene, Massimiliano Guetta, Nosci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Ma l'emendamento aveva l'intenzione di andare incontro all'amministrazione comunale per quanto riguarda, diciamo, un certo risparmio su. Non è che si sia contrari a prescindere, perché noi, come ha detto il consigliere Guetta, per la sicurezza se ne fa una bandiera, quindi se c'è del personale sopra che tutelano i bambini, ben venga, se questo è in effetti è un motivo di sicurezza in più per i nostri ragazzi. Però l'emendamento era inteso di riuscire ad avere, diciamo, di sopportare un po' meglio meno i costi. Quindi anche il fatto di poter nel nostro comune scegliere fra degli anziani, perché poi anziani, gente di 65 anni che ormai è libera dal lavoro, quindi al tempo libero, cioè queste persone si potrebbe, come è stato detto, diciamo, riconoscergli qualcosa sui tributi che vanno a pagare, che sono cari per quanto riguarda il comune. Quindi ci sono delle situazioni, non solamente gente che si deve reintegrare da detenuti e si devono reintegrare, però ci sono anche altre situazioni che potrebbero essere valutate. Io in commissione un pochino, come ho detto all'inizio, è un punto questo che non mi ha fatto dormire la notte, mi sono veramente, perché se uno pensa a un investimento simile che potrebbe essere, diciamo, il valore della rimessa di un mutuo, uno pensa anche agli anziani, perché con 2 milioni d'euro
si potrebbe gestire sia la sicurezza su pulmini per i nostri ragazzi che pensare alla famosa casa di riposo che tanto manca a Quarrata. Quindi è più che altro una valutazione e dei suggerimenti che noi nel nostro piccolo portiamo all'amministrazione. È tutto qua. Grazie.
Grazie Nosci. H109 Alessandro Scialdi.
Continuo il discorso di Giuliano per dire, io ho ascoltato attentamente l'assessore Elia Colzi che come sempre è molto precisa e chiara e l'ho anche apprezzato il suo ragionamento, però devo dire intanto che non si fa così. Non si porta un ordine del giorno di questo tipo 6 giorni prima del Consiglio Comunale, senza discuterlo attentamente, approfonditamente, come bisognerebbe fare. Lo stiamo facendo ora in un Consiglio Comunale a 15:45, dove un Consiglio Comunale nel quale ci sono ancora una decina di altri punti, anche importanti, e quindi non è corretto, non è giusto. Non è giusto nei confronti dei cittadini che aspettano risposte da noi. E questo ritorno al discorso che ho fatto precedentemente per i regolamenti. Considero quest'ordine del giorno così come è fatto e portato in questo momento, permettetemi il termine, populista. Serve per farsi belli agli occhi dei genitori che magari hanno giustamente, anche dal loro punto di vista, richiesto questo servizio. Vi faccio notare, ve l'hanno fatto notare tutti, che è il 9% su un campione del 60% di tutti i genitori. Hanno risposto a quel quesito, diceva l'assessore, il 60%, di questo 60%, il 9% ha chiesto una maggiore assistenza nel viaggio. È una forzatura. Quindi dire che i genitori sono preoccupati, alcuni genitori sono preoccupati, allora potremmo fare delle azioni più mirate, cioè chiedere quali sono i tratti, quali sono i fulmini, quali sono i momenti in cui, e andare proprio a colpire quelli, perché i ragazzi vanno educati così. No, siccome ce ne 3 che fanno confusione, si mette il servizio a tutti. Non è così che funziona. 120.000 euro di impegno di spesa annuale corrispondono, come diceva Giuliano e come basta fare 2 calcoli, a un mutuo di 2 milioni di euro e con 2 milioni di euro si fanno un'esagerazione di cose. La prima tra tutte è mettere in sicurezza le nostre scuole come se ci si farà, si proverà a dimostrare dopo. Poi una riflessione molto rapida. È stato detto che questa ordine del giorno, quindi questo servizio, viene messo perché una sentenza di Cassazione ha stabilito che un ragazzo di 10 anni che aveva creato un danno a un altro ragazzo non è maturo e quindi, non essendo maturo, la responsabilità diventa di chi lo deve controllare, quindi del comune. Quindi è stato costretto a pagare il comune un danno causato da questo ragazzo di 10 anni. E allora vi fa una domanda. E se questo ragazzo di 10 anni, che non è maturo e continua a non essere maturo, picchia un altro ragazzo e fa lo stesso danno che ha fatto quello, con l'assistente presente, chi paga? L'assistente o il ragazzo non maturo, che continua a essere non maturo? Quindi, di fatto, alla fine, il servizio, se la preoccupazione è quella di evitare delle richieste di danni, alla fine questa cosa non torna, perché il ragazzo continua a essere non maturo anche se ha 10 anni, anche se ha l'assistente. Quindi non può essere richiesto i danni. E chi gli richiede i danni, il ragazzo che è stato picchiato? Chiaro che con questi ragionamenti noi non possiamo essere favorevoli a quest'ordine del giorno. Normalmente, è normale anche che non lo siamo nemmeno all'emendamento del Movimento 5 Stelle.
Grazie Alessandro Scialdi. Melozzi Marino, noi per Quarrata.
Noi per Quarrata siamo contrari all'emendamento e votiamo per l'istituzione del servizio. Cioè, votiamo sì.
Sì, grazie Marino, Melozzi. Allora, io metto in votazione l'emendamento. Può parlare? Sì. No, io pensavo che non tu volessi intervenire, ma se vuoi... Sì, certo. Gianni Noscera, Movimento 5 Stelle.
Allora, visto che spesso citiamo i comuni limitrofi, il comune di Prato ha investito 30.000 euro in lavori socialmente utili nei confronti di persone anziane nell'anno 2015-2016 in modo da alleviare lo stato di disagio. Hanno impiegato con questi 30.000 euro 250 persone, quindi riusciamo a coprire, penso, in abbondanza il servizio. Comunque il mio emendamento non diceva di coprire la totalità del servizio, ma riuscire a prendere persone, siccome noi abbiamo fatto... anzi la giunta precedente ha fatto delle convenzioni e queste convenzioni esistono, andiamo a occupare una parte, fosse anche una persona, perché noi non solo siamo chiamati politicamente a dare un giudizio, ma siamo anche amministratori locali. Se c'è la possibilità di dire risparmiamo perché tocchiamo una persona che ha bisogno e la mettiamo sopra, poi ancora non si capisce neanche quanti ne servono totalmente, perché si parla di ore uomo, però quanti ne servono, quanti pulmini devono essere coperti, non è stato chiarito bene in questa delibera. Poi, lavori socialmente utili, e ci sono previsti dei corsi da queste convenzioni, e soprattutto quando si tratta di avere a che fare con i bambini, è ovvio che non vado a mettere il trafficante di droga sopra, no? Penso che venga fatta una selezione anche dall'amministrazione che va a prendere una persona da dover impiegare per un certo tipo di attività. E io sinceramente l'avrei votato volentieri, perché sono d'accordo, però se l'emendamento... che va d'accordo con poi col parere dei revisori dei conti, non viene votato, devo votare contro, mi dispiace.
Grazie, non c'era Gianni. Allora, si passa alla votazione prima dell'emendamento e poi della delibera. Allora, l'emendamento... il collega Gianni Noscera l'ha letto l'emendamento, no? Quindi lo darei già per letto e per acquisito, e quindi io metto in votazione l'emendamento. Chi è favorevole all'emendamento? Chi è contrario? L'emendamento è bocciato a maggioranza da Noi per Quarrata, Partito Democratico. È stato votato a favore contro anche l'emendamento anche H109. L'abitudine a volte. Ho visto un movimento di mani, quindi vabbè. Sì. Hanno votato a favore Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Quindi metto in votazione il punto 5 bis, istituzione servizio accompagnamento e sorveglianza dello scuolabus per il trasporto degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune. Chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, approvato a maggioranza dal Partito Democratico, Noi per Quarrata, hanno votato contro H109, Lega Nord Toscana, Movimento 5 Stelle. Metto in votazione inoltre l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Voi siete astenuti, contrari? Contrari. Allora, è stata approvata a maggioranza dal Partito Democratico. Noi per Quarrata votano contro H109, Lega Nord e 5 Stelle. Ok, bene. Come annunciato in commissione, poi riparlato prima di alzarsi il Consiglio Comunale, ci sono le interrogazioni al punto 6 e al punto 9, sono due interrogazioni simili. Quindi direi di procedere, se siete d'accordo, in questo modo. I proponenti presentano la interrogazione e si fa una discussione unica. Quindi può iniziare il proponente della Lega Nord, poi il proponente di 5 Stelle e poi c'è la discussione. C'è la discussione. 3 minuti per gruppo e si apre il dibattito successivamente. Quindi chi inizia? Inizia la Pamela. Pamela Colombo, Lega Nord, grazie.
Basta la lettura dell'interrogazione?
No.
Faccio la lettura dell'interrogazione?
Mi pareva si fosse tutti d'accordo su questo. Certo. Dopo la discussione, sì. Per chi lo vuole, per chi vuole intervenire. Vai.
Allora, interrogazione in merito alla sicurezza alimentare nelle mense scolastiche comunali. Visti i recenti articoli apparsi sugli organi di formazione sia locali che nazionali, dai quali emerge che a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri del nucleo antisofisticazione alimentare e sanità presso la ditta Alessio Carni di Monsumano Terme, sono stati sequestrati diversi quantitativi di carne avariata. Al momento risultano 3 persone per le quali la magistratura ha disposto gli arresti domiciliari e ne ha indagate altre 7 per reati quali associazione a delinquere finalizzata alla truffa di enti pubblici, frode nella pubblica fornitura, commercio di sostanze alimentari nocive e falso. Preso atto che per quanto al momento sembra emergere dall'inchiesta denominata Malacarne, alcune partite di carne variata o comunque non conforme agli standard di legge previsti per le mense pubbliche sono arrivate nelle mense scolastiche del comune di Quarrata e pertanto consumate dai bambini e dal personale che le accompagna. Tenuto conto che in continuità con la precedente amministrazione la giunta in carica ha più volte vantato che la mensa scolastica comunale come eccellenza riconosciuta da più parti, vista la filiera corta e l'utilizzo di prodotti biologici e servizi e severi controlli di qualità. Si chiede al sindaco e alla giunta di riferire su quali controlli sono stati effettuati effettivamente dal comune, chi personalmente è stato preposto all'effettuazione degli stessi, in particolare per quale motivo da detti controlli non è emerso niente di sanzionabile. Oltre ciò si chiede se è intenzione del Comune di Quarrata, in caso di eventuale rinvio a giudizio nei confronti degli arrestati e indagati, costituirsi come parte civile in qualità di parte lesa. Sì.
Grazie consigliera Pamela Colombo. Consigliere Noscera Gianni per 5 Stelle, propone la sua...
Posso tagliare la premessa tanto molto simile o devo leggere tutta la premessa?
Come ti pare?
Va bene, allora vado direttamente al si chiede.
Allora, tutti i consiglieri hanno ricevuto la tua interrogazione, quindi si ritiene che sia anche stata letta.
Allora, si chiede se nelle mense scolastiche del comune di Quarrata sia stata distribuita della carne proveniente dall'azienda Alessio Carni di Monsumano Terme, come riportato sui giornali. Si chiede, nel caso sia stata accertata la distribuzione della citata carne, quali sono i provvedimenti che il Comune vorrà portare avanti per tutelare il buon andamento dei servizi forniti e l'eventuale danno causato agli alunni e all'istituzione. Si chiede quali controlli sono effettuati sul cibo che viene distribuito alle mense scolastiche e se si sono mai concretizzati episodi dove la qualità dei prodotti forniti è stata contestata dagli addetti ai controlli.
Grazie. Adesso possano intervenire i consiglieri che ogni gruppo ha 3 minuti a disposizione, se lo ritiene ovviamente. Gori Fiorello, H109.
Io volevo dire qualcosa perché purtroppo non ho potuto partecipare a quella commissione che avevamo chiesto
da parte di tutti i gruppi di opposizione per avere chiarimenti tempestivi. Una prima cosa, non so se è stata detta in commissione o non, mi riferiscono di no dai miei colleghi consiglieri, la volevo dire al presidente Michelozzi, che ora è assente, che se gli sembra giusto a lui, risponderà quando lo sentirà, che a fronte di una richiesta dei gruppi di minoranza di avere chiarimenti su un problema serio che investe tutta la cittadinanza di Quarrata, si è permesso di convocare questa commissione ben dopo 18 giorni, dal 10 di novembre che era stata richiesta, l'ha convocata per il giorno 28 novembre. Vabbè, è inutile fare gli esempi di quello che si diceva prima, che nella commissione del giorno dopo è stato presentato un importantissimo punto che si è discusso prima, 3 ore prima della convocazione. Insomma, però questo vuole essere un richiamo, secondo me, all'autonomia del Presidente di Commissione, perché di fronte a un problema così serio è sentito da tutti, i ragazzi non sono né di minoranza né di maggioranza, e quindi mi sembrava doveroso che avesse una tempestività nel convocare la Commissione e riferire delle notizie che ci siamo dovuti, come sempre, leggere sui giornali e dalle fonti giornalistiche di qualsiasi genere, ma non l'abbiamo mai sentite, e anche questa volta non l'abbiamo sentita dalla voce diretta degli amministratori. L'altra questione nel merito che volevo dire è quella riferita a un semplice domanda che il sindaco ha provveduto subito ad informare i genitori con un volantino, che per quanto riguarda la scelta degli alimenti per la preparazione dei pasti presso la nostra mensa. Anch'io condivido il parere di tutti che noi abbiamo un servizio di ristorazione scolastica eccellente, nel tempo si è confermato, è stato iniziato, direi, vorrei dire volgarmente, artigianalmente da tanti anni, si è consolidato nel tempo e ha avuto il plauso di tutti i frequentatori. Però voglio dire anche che quando siamo di fronte, come in questo caso, a persone che sono atte a delinquere, non è possibile confrontarsi o ostacolare i comportamenti di queste persone con la semplice controllo o comunque con il semplice controllo col buon senso degli operatori della mensa. E questa preoccupazione viene fuori anche dal fatto che non trovo giusto che si possa aver sostenuto così secondo me leggermente il fatto che gli alimenti, contrariamente a tutte le altre scelte, sono state fatte mediante un metodo di minor prezzo. Penso che, come tutti i genitori dei ragazzi sono sensibili, perché l'argomento si diceva prima per la sicurezza, sono sensibili anche sul fatto che non credo che possano aver capito o accettato il fatto che per dar da mangiare ai figli, ai nostri figli, nipoti o nipoti, comunque ai nostri ragazzi, si possa aver scelto il metodo del minor prezzo. Il sindaco si è preoccupato di mandare un volantino e di spiegarlo, non sono assolutamente d'accordo con quanto riferisce qui, perché il metodo più corretto era quello del rapporto qualità-prezzo, quindi dell'offerta economicamente vantaggiosa, quindi un rapporto fra qualità e prezzo, ma non esclusivamente per il prezzo. Tant'è che molti ci dicono, genitori che hanno partecipato a colloqui, che è stato notato da tutti il fatto che basta si parla di malacarne, come è stata denominata questa indagine, la carne che ha acquistato il comune, che è una carne, diciamo, un secondo taglio del vitello, è stata pagata poco più di 4 euro. Tutti i genitori ci dicono che qualsiasi macellaro oggi paga il vitello intero più di 6 euro al chilo. Il vitello intero, inteso intero, a peso morto, con gli ossa, i grassi, i tagli di scarto, il lesso e tutti gli altri tagli inferiori a quello che serve per fare il sugo, per dare da mangiare ai nostri scolari. Quindi mi sembra che questa considerazione debba avere un approfondimento. Comunque, ripeto, quando siamo di fronte, ci si trova purtroppo di fronte a persone che sono atte a delinquere, non basta il controllo superficiale a queste, o il buon senso di chi opera nel settore, che fino ad oggi ha dato degli ottimi risultati. Questo era un po' il concetto che volevo dire, attendo una risposta.
Grazie. C'è altri interventi? Se no, si passa alla risposta. Sì. Gori, sì, Noci Giancarlo.
Volevo fare una domanda all'assessore o comunque all'amministrazione. Allora, da quello che si è appreso dai giornali è che questa Alessio Carni è dal 2014 che era tenuta sotto controllo, insomma, stava commettendo delle marachelle. Tant'è vero che il comune di Agliana nel 2016 non ha rinnovato la convenzione, così dicono i giornali. Ecco, io faccio una domanda, ma a fronte di questa cosa l'amministrazione di Quarrata ha provveduto a chiedere eventualmente anche al comune di Agliana i motivi per i quali aveva sospeso la convenzione?
Allora, io...
Ma aspetti, Assessore, c'è Massimiliano Guetta, Partito Democratico.
Chiedo scusa, Assessore, ci tengo anch'io a dire due cose prima che lei faccia il suo intervento. Solo per dire che noi non abbiamo mai dubitato dell'operato dell'amministrazione, dei suoi tecnici, del personale, della mensa tutta, perché sappiamo la passione e la professionalità che questi mettono nel proprio lavoro. Abbiamo avuto fin da subito la certezza di essere parte lesa in questa vicenda, nella modalità che poi l'inchiesta ci dirà, ma certamente già parte lesa per l'immagine che ci deriva da questo. Le prime rassicurazioni che ci sono giunte dall'amministrazione e poi soprattutto quelle formulateci in commissione affari generali, richieste dai colleghi dell'opposizione, a cui a titolo personale, non come capogruppo della Lega, riconosco anche il merito di aver gestito in modo sensibile e attento la situazione senza specularci sopra, ma questo come Massimiliano Guetta lo dico, credo che abbiano dipanato effettivamente tutti i dubbi sulla qualità passato e attuale del nostro servizio di mensa, che resta un'eccellenza e modello di riferimento in tutta Italia. Voglio anche dire al consigliere Gori, ma presumo che poi anche l'assessore dirà meglio, che non è minor prezzo, è il prezzo migliore dato a fronte della qualità di un articolo, di un prodotto riportato nel capitolato, cioè c'è un prodotto di qualità, chi ci fa il prezzo migliore su quel prodotto di qualità, dove è ben esplicitato nel capitolato, che è una cosa diversa da quella del prezzo al ribasso. Concludo, la mensa scolastica è il nostro vanto e l'amministrazione continuerà a investire perché lo sia anche negli anni a venire. Grazie.
Grazie, Guetta Massimiliano.
Allora, io vi risponderò.
No, c'è Marino Michelozzi ancora, scusa.
Marino
Michelozzi, noi per Quarrata.
No, due cose. Io volevo dire solo che per quanto riguarda la Commissione, dal punto di vista di come... C'è stato l'andamento, è stata una serata positiva e costruttiva, perché ho visto anche dall'atteggiamento dei membri e di chi ha partecipato, c'è stato buon senso, diciamo così, per quanto riguarda la serata, da parte dei funzionari della pubblica istruzione e da parte anche di altri che hanno interagito, c'è stata massima trasparenza parlando dei vari controlli che fa l'amministrazione, quello che fa la commissione della mensa, e quindi non era, secondo me, e anche come è stato poi attestato da altri, intento di fare una commissione di controllo, penso non ci sia stato il caso. Per quanto riguarda, mi sembra, prima era assente, mi è pervenuta la notizia che la commissione è stata convocata in ritardo, e poteva essere convocata dopo 10 giorni, come è stata convocata dopo 15, dopo 16 giorni, mi sembra. Penso sia, non cambi nulla, anche perché stasera, a distanza di più giorni, siamo qui in Consiglio Comunale a parlare delle interrogazioni di questo problema, che è giusto approfondire, che possa andare avanti anche nell'approfondimento, nei controlli, e quindi mi sembra che i tempi erano congrui per quanto riguarda la convocazione della Commissione.
Grazie consigliere Michelozzi. Allora, qui hanno finito gli interventi di tutti i gruppi, la parola per la risposta all'assessore Colzi.
Anche perché ora è tarda, quindi. Allora, io risponderò a ambedue, anziché farne una e una come si è unito, e avrete anche la risposta scritta come avete richiesto dopo che viene protocollata, e quindi l'avrete tutti quanti. Poi al termine le darò la risposta anche della mensa italiana. Come ampiamente illustrato nella commissione del 28 novembre scorso, nelle mense scolastiche sono state distribuite carni avicole, mezzene, sarebbe tranci di vitello, utilizzate solo per la preparazione del ragù e macinato direttamente dalla cucina centrale, filone di arista di suino e prosciutto cotto alta qualità dell'azienda Alessio Carni di Monsummano. E una volta saputo del provvedimento correlato a tale ditta, le forniture sono state immediatamente sospese. I prodotti che entrano nei nostri centri di cottura devono rispettare le caratteristiche richieste, preventivamente verificate tramite la presentazione di un'apposita scheda tecnica delle derrate alimentari. Questa procedura garantisce la fornitura di un prodotto omogeneo nel tempo e ne facilita il controllo. Alla consegna il personale addetto verifica la corrispondenza del prodotto con quello indicato nella scheda tecnica attraverso la lettura dell'etichetta, controlla il peso, la scadenza e la vita residua. Al momento dell'apertura delle confezioni e all'inizio delle lavorazioni, il personale di cucina effettua una valutazione organolettica dei singoli prodotti, odore, colore e consistenza. Per la carne è prevista una scheda di lavorazione prodotto in cui sono indicati il tipo, il taglio, la data di consegna, la scadenza e il peso. Inoltre viene allegata e conservata l'etichetta. Per tutte le carni di bovino l'etichetta prevede l'indicazione del paese di nascita, del paese di allevamento e del paese di macellazione. Per gli altri tipi può essere indicata solo la denominazione dell'origine. Il servizio prevede controlli giornalieri di tipo visivo e gustativo da parte del personale della cucina, da quello che sporziona, che redige anche una scheda di rilevazione pasti dove sono indicate una serie di parametri di qualità, dai componenti della commissione mensa e dai genitori che partecipano al pranzo. Inoltre, l'amministrazione si avvale di un laboratorio esterno, laboratorio empolese di analisi dottor Bartolini, che cura la parte relativa all'aggiornamento dei piani di autocontrollo HACCP, insieme di procedure e di regole volte a prevenire i pericoli di contaminazione alimentare e all'analisi microbiologiche e chimiche su prodotti alimentari, sul pasto finito e sulle attrezzature usate nella produzione dei pasti. Il piano HACCP prevede questa analisi ogni 6 mesi. Nel corso di validità del contratto, il servizio ha provveduto ad effettuare diverse contestazioni a vari fornitori in casi di difformità da quanto previsto nel capitolato. 3 nel 2015, risolte senza applicazioni di penali,
mentre nel 2016, in relazione al prosciutto cotto alta qualità, si è verificata una penale pari a 4.000 euro. L'amministrazione comunale, in caso di rinvio a giudizio dei proprietari della ditta e degli indagati, intende costituirsi parte offesa e successivamente parte civile in sede processuale. Questo è quello che avevate richiesto nell'ambito delle vostre interrogazioni. Riguardo alla domanda che ha posto, riguardo al fatto della mensa di Agliana, come mai poi si avvale della ristorarte, questo è successo perché avevano dei notevoli problemi di personale, non sapevano come fare a seguire la mensa centralizzata del Comune, per cui l'hanno data in appalto vista la difficoltà che presentava questo problema.
Grazie Assessore. Allora, passiamo al numero 7, interrogazione presentata in data 10/11/2017, protocollo numero 5500, del gruppo consigliere Lega Nord Toscana, ed avente per oggetto messa in sicurezza del traffico in corrispondenza dell'incrocio di via Firenze e via Larga. Grazie. Proponente, Noce Giancarlo.
Abbiamo fatto questa interrogazione per capire un attimino come intende l'amministrazione risolvere il problema di via Firenze, una strada che ahimè è stata oggetto di incidenti anche mortali, quindi negli anni precedenti, quindi si pensa con questa interrogazione di fare un po' di chiarezza come intende l'amministrazione proseguire nella messa in sicurezza di questa arteria. Io la posso leggere l'interrogazione? Allora, in riferimento alle decisioni che la Giunta intende adottare per la messa in sicurezza del traffico in corrispondenza dell'incrocio fra la locale via Firenze e via Larga, visto che l'apertura dell'ultimo tratto di strada che congiunge Quarrata attraverso via Firenze in casello autostradale di Prato Ovest, il traffico è notevolmente aumentato, in particolare quello dei mezzi pesanti, rendendo ancora più inadeguato l'incrocio in oggetto. Visto poi che il divisorio posto al centro della carreggiata di via Firenze costringe in alcuni casi i mezzi pesanti che devono svoltare in direzione Prato, devono fare più manovre. Preso atto che detto incrocio è già stato teatro in passato di sinistri stradali anche mortali, visto che la zona ben si presta alla realizzazione di una rotatoria, dato lo spazio occupato da terreni agricoli anche in stato d'abbandono, si chiede di essere portati a conoscenza se al momento esistono progetti o intenzioni da parte della Giunta Comunale, in accordo per quanto di competenza con la provincia di Pistoia, per la realizzazione di una rotatoria, in caso affermativo quali e con che tempi di realizzazione. Grazie.
Grazie, non c'è Giancarlo, se ci sono interventi in merito a quali, oppure passo direttamente alla risposta dell'assessore Romiti.
Leggo direttamente quella che è la risposta che ho già fatto protocollare stamattina, che le consegno a fine seduta. Il Servizio Lavori Pubblici, in collaborazione con la provincia di Pistoia, quale ente proprietario di via Firenze, che è la strada provinciale 44, stanno già provvedendo alla progettazione di una rotatoria in tale intersezione stradale. In merito alla tempistica di progettazione e realizzazione della stessa, l'amministrazione comunale procederà nel rispetto dei tempi tecnici e burocratici minimi necessari a garantire il completamento dell'opera nel minor tempo possibile. L'amministrazione comunale garantirà, in caso di impossibilità da parte della provincia di Pistoia di coprire la propria quota, il finanziamento dell'intero importo dei lavori a proprio carico. Ribadisco anche, concludo l'intervento, che questa è una priorità di questa amministrazione, questo punto era anche nel programma del del sindaco e noi sa assolutamente intenzione di realizzarla il prima possibile.
Bene, passiamo alla numero 8, interrogazione presentata in 10-11-2017, protocollo numero 55.102 del gruppo consiliare Lega Nord Toscana ed avente ad oggetto messa in sicurezza del traffico pedonale nel tratto compreso tra l'incrocio di Olmi e Vignole. Il proponente Giancarlo Noci ci illustra l'interrogazione.
Bene, ringrazio l'assessore Romiti per l'impegno l'amministrazione si è assunta con la Via Larga, perché effettivamente è una strada che presenta notevoli disagi. Questa è un'altra, diciamo, interrogazione in merito ai provvedimenti che la Giunta intende adottare per la messa in sicurezza del traffico pedonale nel tratto compreso fra l'incrocio di Olmi e quello di Vignole della via 4 novembre STE, strada provinciale 6. Visto che sul lato destro, direzione Agliana, della via 4 novembre, fra i semafori di Olmi e Vignole, il tratto destinato al passaggio dei pedoni, delimitato dai paletti, presenta notevoli dislivelli e che pertanto impedisce il passaggio non solo ai portatori di handicap o alle mamme con carrozzine e passeggini, ma anche a qualsiasi pedone, costringendoli a invadere la carreggiata destinata al traffico autoveicolare. Visto che il tratto compreso fra la sede della Banca Alta Toscana e l'intersezione semaforica di Vignole è del tutto sprovvisto di marciapiede, visto che il tratto della strada provinciale 6 in oggetto è stato più volte teatro di gravi incidenti stradali che hanno coinvolto ciclisti o pedoni, l'ultimo mortale verificatosi il 2 ottobre scorso, preso atto dai social che in data 31 ottobre l'ultimo scorso, su richiesta di Lega Ambiente, è stato effettuato sul posto un sopralluogo ai quali, fra gli altri, hanno partecipato l'assessore Gabriele Romite, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Quarrata, Valinese Massimo, tecnico del Comune di Quarrata, Massimo, tecnico del Comune di Quarrata, addetto alla viabilità e al verde pubblico, Beatrice Topazzi, tecnico manutenzione stradale provincia di Pistoia, si chiede di essere portati a conoscenza delle misure che il Comune di Quarrata, in accordo con la provincia di Pistoia, per quanto di competenza, vorrà adottare per risolvere l'annoso problema. Anche questo interessa tutta la cittadinanza che usufruisce, questo aggiungo, è stata migliorata molto dalla passerella che è stata fatta lì sul ponte del Fosso Quadrelli, però ancora necessita di miglioramento. Grazie.
Grazie Noci. Chi vuole intervenire? Allora la risposta dell'assessore Romiti.
Stesso procedimento, le leggo la risposta, gliela consegno, è già protocollata. La via 4 novembre, che collega Olmi e Vignole, è di proprietà e competenza provinciale, essendo classificata come strada provinciale numero 6. L'amministrazione comunale, in accordo con la provincia di Pistoia e la regione toscana, è già intervenuta lungo il tratto viario con l'ampliamento della carreggiata, quello che diceva Lenoci, con la realizzazione di una passerella pedonale e la sistemazione del ponte sul Fosso Quadrelli. Nei giorni scorsi ho svolto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della provincia, i tecnici del comune ed alcuni cittadini, per valutare altri interventi da eseguire sulla strada per migliorarne la viabilità pedonale. A tal fine, nei prossimi mesi, la provincia di Pistoia e il Comune concorderanno gli interventi da eseguire per il miglioramento della sicurezza pedonale nel tratto di strada interessato da Olmi a Vignole, che poi è quello che diceva lei.
Noci Giancarlo per la risposta finale. Se tu sei credi di intervenire, eh? Noci Giancarlo.
Sì, sono soddisfatto.
Lega Nord.
Sono soddisfatto dell'interessamento che l'assessore mette per questi due annosi problemi che purtroppo, come ha ricordato anche il consigliere Cialdi, sono stati teatro di gravissimi incidenti e urge che vengano messi in più sicurezza possibile. Quindi ringrazio l'assessore per l'interessamento. Grazie.
Presidente, noi abbiamo un punto, ne mancano cinque, per noi va bene anche discutere nel prossimo consiglio, se gli altri sono d'accordo, se soprattutto la Lega, e sospendere qui il consiglio.
E anch'io concordo, Presidente, che si chiudano le interrogazioni, siccome le mozioni un po' di sostanza ce l'hanno, si rimandano al prossimo Consiglio, tanto una sul terremoto mi avviene ora sto mese. Cioè non credo ci faccia sto spregio, no? Anche perché ci permetterebbe di... Poi io la casa ora l'ho distrutta, quindi se venisse ora...
Tu accedi ai fondi.
Si fa l'interrogazione e poi
si vede so.
Interrogazione punto numero 11, interrogazione pervenuta, interrogazione presentata in data il punto 10, interrogazione presentata in data 21/11/2017, protocollo 56959, dal gruppo consigliare Lega Nord Toscana ed avente per oggetto, ad oggetto, campionatura del pasto del centro produzione, pasti, cucina comunale. La Pamela ci presenta la mozione, la interrogazione.
Sì, questa interrogazione è una proposta per... inserire nel regolamento delle mense scolastiche già viene effettuata una campionatura del pasto. La nostra richiesta è quella di inserirla nel regolamento e di avere una campionatura diversa rispetto a quella che viene effettuata ora. Io andrei a leggere solamente la parte che riguarda la campionatura.
Ascolta Pamela, io penso che tutti hanno ricevuto l'interrogazione. Se si dà per letta, ma non per zittirti,
No, infatti...
Per me tu la puoi leggere, prendi, la leggi tutta.
No.
Io ti ascolto molto volentieri. Così.
Leggerei la parte finale.
Leggi quello a cui sei interessata di leggere e comunicare al Consiglio Comunale, va bene?
Perfetto. La proposta è quella di inserire al regolamento il seguente regolamento. In ogni unità di produzione deve essere effettuato un campione rappresentativo del pasto completo del giorno a cura del responsabile dell'unità stessa. devono essere prelevati gli alimenti che hanno subito un processo di trasformazione in loco, cotti e non. Il campione deve essere raccolto al termine del ciclo di preparazione, se possibile in ogni luogo di consumo o altrimenti nel centro di cottura. Il campione deve essere rappresentativo di ogni produzione, dove rappresenta gli alimenti ottenuti attraverso un processo di preparazione praticamente identico. Ogni tipo di alimento deve essere in quantità sufficiente per eventuali analisi, cioè di almeno 150 grammi edibili. Il campione deve essere mantenuto refrigerato circa più 4 gradi per 72 ore dal momento della preparazione, in idonei contenitori ermeticamente chiusi. Il continuatore deve riportare un'etichetta con le seguenti indicazioni: ora, giorno dell'inizio della conservazione e denominazione del prodotto. Il personale deve essere formato e responsabilizzato circa tali procedure. Il personale incaricato di ispezionare le mense deve verificare la presenza in frigorifero dei piatti campione dei tre giorni precedenti per la corretta etichettatura degli stessi. Praticamente, rispetto a quello che viene effettuato adesso, cioè la campionatura del pasto che viene prelevato più o meno nella stessa quantità e conservato in congelatore per 7 giorni, e prima mi sembra che venga messo in abbattitore, quindi una procedura che tende un attimino a modificare l'eventuale carica batterica che ci può essere all'interno. Questa campionatura ci dà un'immagine più chiara di quello che è il pasto. Per intendersi, nell'eventualità di una tossinfezione, un'intossicazione, questo campione ci dà la possibilità di essere analizzato e di farci sapere realmente cosa c'è. Congelando il prodotto si va un po' a perdere quella che è l'eventuale carica batterica dell'alimento. Quindi è semplicemente un'integrazione a quello che viene già fatto, anche se al momento non è regolamentato, con una procedura più corretta. Grazie.
Grazie Pamela Colombo. Gli interventi dei consiglieri comunali su questo argomento? Lia Colza, assessore, risponde alla interrogazione della Lega Nord.
Allora, come al solito, poi una volta protocollata vi verrà inviata. Allora, io ora c'è la spiegazione di quello che si fa noi e poi vedrete quello che si è pensato di fare insieme al responsabile OSA. Nell'allegato 1 del nostro piano di autocontrollo denominato HACCP, protocollo delle procedure per il campionamento rappresentativo dei pasti preparati nel centro cottura della mensa centralizzata, è scritto che al termine della preparazione di ciascuna pietanza prevista dal menù giornaliero, il personale dovrà procedere come segue. Prelevare, questo avviene ogni giorno, prelevare una quantità di circa 150 grammi del primo piatto, secondo e contorno, mettere nell'abbattitore di temperatura, se la pietanza è calda, fino a raggiungere gli 8 gradi. Inserire ogni porzione in un contenitore pulito e sanificato e chiuderle ermeticamente. Etichettare il contenitore con data e tipologia di pietanza. Riporre il contenitore etichettato nella cella del congelatore a meno 18 gradi insieme agli altri contenitori del giorno. Riportare sulla scheda di monitoraggio la nota delle procedure effettuate, data, ora e firma. Mantenere le pietanze nel congelatore per 7 giorni, trascorsi i quali si procederà allo smaltimento delle preparazioni apponendo data e firma sulla scheda di monitoraggio. Si evidenzia che tale modalità di congelamento, vedi nota del 22 novembre 17, firmata dalla dottoressa Elenia Castellani, responsabile delle prove microbiologiche del laboratorio empolese di analisi, viene ritenuta una più che adeguata tecnica per il blocco della crescita e della proliferazione batterica. Comunque, l'amministrazione comunale, sentito il parere positivo del responsabile OSA, operatore settore alimentare, ossia il responsabile dei piani di autocontrollo e delle autorizzazioni sanitarie delle varie mense scolastiche, per ampliare ancora di più le modalità di controllo,
accoglierà la proposta inserita in questa interrogazione. Perciò, ogni giorno la campionatura delle pietanze dovrà essere consegnata in contenitori ermeticamente chiusi, oltre che nel congelatore a meno 18 gradi per 7 giorni, nel frigo a 4 gradi per 72 ore. Questa pratica sarà inserita sui piani di autocontrollo dei due centri di cottura, perché ne abbiamo due, quella mensa centralizzata e quella del nido.
Grazie. La Pamela deve dirci il grado di soddisfazione della
risposta. No, ringrazio di aver preso in considerazione la proposta, perché mi sembrava ben fatta, ci dà una maggior tutela nell'eventualità avvenga una qualsiasi tossinfezione, a tutela dei ragazzi, per capire che tipo di tossinfezione, intossicazione possa essere, e dell'amministrazione nell'eventualità che un genitore, un bambino, due, tre, abbiano dei sintomi non imputabili certo alla mensa, perché una tossinfezione non colpisce uno o due individui, ma colpisce quasi la totalità degli alunni. Grazie.
Grazie Pamela. Colombo, numero 11, interrogazione pervenuta in data 25/11/2017, numero protocollo 57939, dal gruppo consiliare Lega Nord Toscana, ad avente per oggetto Quarrata Città Sicura. Presenta l'argomento chi è di voi? Primo firmatario siete? Vabbè.
Non ci sono problemi.
No, va bene, va bene. No, tanto io se sono tutti d'accordo. Ecco.
Ci mancherebbe. No. Siamo tutti d'accordo. Allora, in riferimento alla determinazione numero 767 e 801 del 2017, vista la determinazione del Servizio Lavori Pubblici 767 del 5/10/17 relativa all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per l'adeguamento tecnologico e implementazione dell'impianto di videosorveglianza Quarrata Città Sicura, richiamata la determinazione 801 del 16/10/17 con oggetto adeguamento tecnologico all'impianto di videosorveglianza Quarrata Città Sicura presso il complesso monumentale di Villa La Magia, dal quale si evince che per la sostituzione delle telecamere ritenute obsolete sono stati impegnati euro 11.998,70. Considerato che tale progetto è stato ritenuto necessario e urgente, motivandolo visto atti vandalici perpetrati ai danni della fontana di Buren, si chiede quali sono state le valutazioni tecniche che hanno portato a prediligere la sicurezza della fontana a scapito di tante altre zone centrali e collinari ancora del tutto sprovviste di videosorveglianza, con quale criterio di priorità sono state prese e chi ha fatto tali valutazioni. Grazie.
Se ora vo' lì e salto il muro di nascosto, non mi vedete, ci avete la telecamera buona?
Che ha detto?
Tu seguivi. Alla Magia avete cambiato la telecamera?
No, la telecamera ci sono cambiate perché
sì,
non sono più...
quelle
non funzionavano. Ma continuano a funzionare.
Ah, ecco perché non mi vedeva nessuno, non funzionava. Cioè...
No, perché no, io prendo tutti sul serio, perché siete seri, d'altra parte. Ma... Allora, grazie intanto alla Pamela per la presentazione della... Direi se c'è qualcuno che vuole intervenire, a parte il Melani che non ha la parola, non gliela do. Sì, ovviamente. Allora, risposta del Romiti e poi...
L'amministrazione comunale ha a disposizione sul proprio bilancio circa 10.000 euro per gli interventi sulla videosorveglianza. Tale somma non è sufficiente per eseguire interventi di collocazione di nuovi apparecchi, ma soltanto per adeguare e riparare quelli esistenti. L'impianto del parco di Villa La Magia, in particolare, risulta superato da un punto di vista tecnologico. Abbiamo pertanto deciso di adeguarlo anche per rispettare la convenzione stipulata in occasione dell'installazione della fontana di Buren con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pesci, con la quale l'amministrazione si impegnava a garantire un'adeguata sorveglianza dell'installazione artistica. Volendo però non solo adeguare, ma anche estendere il sistema di videosorveglianza ad altre zone cittadine, il Comune ha deciso di partecipare a un bando regionale per intercettare nuove risorse. A tal fine è stato redatto un progetto da 32.000 euro, approvato in linea tecnica con la determinazione numero 767 del 5 ottobre scorso, che prevede, oltre all'adeguamento degli apparecchi esistenti, anche l'installazione di una nuova telecamera a Campiglio, la predisposizione per il monitoraggio di tutto il Viale Europa, dalla rotonda denominata dei Martiri fino a Campiglio, e l'installazione di un'altra telecamera in via Montalbano in prossimità della frazione di Olmi. Tale implementazione rappresenta anche uno strumento attivo di protezione civile, aggiornato tecnologicamente, ed è inoltre finalizzata a rilevare flussi di traffico, fornire informazioni sulla viabilità, individuare le infrazioni al codice della strada e le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica. E inoltre, intenzione dell'amministrazione comunale proseguire compatibilmente con le risorse a disposizione con l'estensione del sistema di videosorveglianza cittadino alle altre frazioni e zone del territorio, secondo le necessità riscontrate dalla Polizia Municipale, che chiaramente è importante anche come input. Quindi c'è un impegno comunque di continuare anche nei prossimi anni a lavorare per migliorare tutto il sistema di videosorveglianza anche in tutte le altre zone periferiche del Comune di Quarrata.
Una domanda.
Pamela Colombo, H109.
No.
Lega Nord, scusa.
Grazie.
Lo so, non lo
è che
so.
Manca 20 al tocco, però.
No. No, però. No, via, lasciatevi questo errore.
Perdonatissimo. Volevo sapere se è possibile, le telecamere di Villa La Magia sono collegate al server dei vigili, hanno un server proprio, chi le guarda queste telecamere? Sono collegate? Perfetto, grazie.
Bene, allora io avevo detto di arrivare, per me si può anche finire il consiglio e l'ordine del giorno, però se siete d'accordo si sospende la seduta e i punti rimanenti, le mozioni a punti 12, 13 e 14 si rinviano al prossimo consiglio comunale.
Sì, noi siamo d'accordo, Presidente.
Bene, grazie, la seduta è tolta, buonanotte.